È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Amor, amor mio, mon amour, o sai, non t'aspettava proprio che io, e te volevo scrivere una lettera però, aggiù pensate, meglio una canzone, perché no, teneva voglia pazzi di vedere, teneva voglia pazzi di passare.
Gliela mettiamo, cavaliere, gliela mettiamo questa canzone, gliela mettiamo, non si preoccupi. Ma lo sai che Berlusconi si è lamentato perché anche gli artisti sono tutti di sinistra, mentre le mie canzoni in radio non le passano mai?
Non ci credo.
Ti giuro. In alcune ricostruzioni della cena di compleanno organizzata da Alessandro Mussolini, Alessandra Mussolini, ieri per Berlusconi, c'è anche questo: gli artisti che sono tutti di sinistra, mentre le mie canzoni in radio non le passano mai.
E allora hai fatto benissimo a far vedere che non c'è nessuna censura.
Poi,
abbiamo solo questo stasera, solo questo praticamente.
Poi ha detto anche che i magistrati hanno ucciso Craxi, ma non mi faranno fare la stessa fine, e va bene, ma questo non è la prima volta. E poi un'altra frase interessante: è possibile che tutte le donne che vengono a casa mia sono delle escort, mentre quelle che sono ospiti di personaggi della sinistra sono vergini e sante? Poi si è paragonata a Ibrahimovic. Come Ibrahimovic, io sono un fuoriclasse che ha salvato l'Italia dal default preparato da Prodi quando ha permesso il cambio lira-euro.
Come lotta?
Lotta come un leone.
Mamma mia!
E poi una barzelletta non manca mai. Ero a un G7, una barzelletta, un racconto, diciamo. Ero a un G7 quando il premier canadese ci parla di un nuovo prodotto, il Viagra, che permetteva due prestazioni sessuali al giorno. Allora ho chiesto: ma cos'è? Un calmante? Beh, ti sei messo a ridere, però non la conoscevi.
Ma è ovvio che te vuole, che te vuole.
Allora ricordiamo quella che ci ha raccontato, anche se bisognerebbe poi vederla mimicamente, l'europarlamentare Speroni l'altro giorno a Strasburgo su Berlusconi, che gli ha raccontato Berlusconi in aereo. Erano in quattro: Berlusconi, sì, Speroni, Cota e Bossi. Aereo presidenziale. A un certo punto Berlusconi racconta dell'episodio del genovese col Viagra. Il genovese che come usa un genovese il Viagra?
Come fanno i genovesi, che sono famosi per essere molto parsimoniosi, come loro consumano il Viagra, diciamo, ecco, ne consumano un poco alla volta e vedono il risultato. Quando il risultato è raggiunto, non consumano tutta l'intera
porzione. Cioè, come fanno? Come ha fatto Berlusconi? Con la mimica si è messo?
Ovviamente con la mimica.
Cioè, per dirvi, insomma, un genovese assaggia il Viagra, la pillolina di Viagra, poi a un certo punto si guarda giù e quando vede che c'è il risultato smette, così non la consuma tutta. Insomma, questa è la barzelletta raccontata da Berlusconi a Speroni, parole sue, mica l'ho detto io. Va bene, questa mattina Alessandra Mussolini, ospite di Alessandro Milan, ha detto che bisogna abbassare i toni anche per quello che riguarda la Confindustria. Sentite che dice sulla signora Marcegaglia.
E io credo che in questo momento acuire la situazione con cose che non sono rilevanti, e tra le altre cose si aggiunge e il monito della Chiesa e la Marcegaglia col perizoma, che l'ho visto io a Striscia la Notizia, che dice che attacca pesantemente il governo, addirittura i giovani industriali non vogliono alcun politico.
Cioè, bisognerebbe stare tutti zitti, bisognerebbe...
No, abbassare i toni.
A parte che la Mussolini, nostra ospite, spesso qui alla Zanzara, che dice abbassare i toni, mi sembra bizzarro. Poi cosa c'entra la questione del perizoma?
No, ma infatti è su quello che ti stavo interrogando. Cioè, la cosa ormai è pazzesca.
Perché siccome la Marcegaglia ha criticato il governo, come sapete ormai da tempo, eccetera, allora devi dare la staffilata col perizoma. Vabbè,
ma cosa c'entra il perizoma?
Ma che ne so.
Mussolini, cosa sa il perizoma?
Chiunque frequente i siti ha visto quella foto, chi se ne frega. Uno si fa due risate, punto e basta. Se uno poi se le vuole fare due risate, Vabbè, Brunetta, per descrivere il clima che c'è in questo momento, dice: uno mi ha gridato per strada, Anano! Senti.
Questo però...
L'altro giorno andavo, ieri, sì, andavo a una riunione. Un signore dietro mi ha scritto, mi ha detto, Anano! Perché un po' il clima politico si è imbarbarito. E va bene. Ma perché anche c'è un clima economico preoccupato. Invece amore grande,
amore grande. Beh, isolatemela quella frasetta. Anano! Adesso, sì, che questo
io
qua
non
sia...
lo attribuirei al clima di rivolta.
Esatto, bravo. È un povero cretino, è un povero cretino che gli ha detto Anano.
No, è un povero idiota, è un cretino, è un cretino, è uno bagato dentro, uno che dice così a una persona.
Assolutamente.
Lo offende,
ma tu sei proprio
dentro,
tu sei
bagato
in testa. Vabbè, Stracquadanio, gli scontri in televisione.
No, basta, possiamo andare.
Senti, Stracquadanio contro la signora Mascali, cronista del Fatto, fascista sulla questione delle intercettazioni. No, poi abbiamo un ospite che ci aspetta, un attimo. Stracquadanio contro Mascali.
Posso avere un'opinione?
Allora, l'opinione della Mascali.
Non può pensare che conversazioni private siano sottoposte al suo diritto di critica.
Certo,
io rivendico la libertà, certo, di unire il telefono quello che voglio senza che lei ci possa mettere
se
il naso.
Se ha una rilevanza sociale.
È incredibile. Lei è una fascista.
Fascista,
ha una cultura fascista.
Dai, Stracquadanio, forza.
È incredibile. No, ma non si può ragionare così.
Vabbè, si possono leggere o no le intercettazioni? La Mascali dice io sì perché sono, come dire, no, descrivono la società, e Stracquadanio non le dà della fascista. Poi c'è Sgarbi contro Formigli ieri sera, spettacolare, ma abbiamo con noi il senatore Pier Giorgio Stiffoni, Lega Nord, buonasera.
Buonasera.
Come
buonasera,
andiamo, senatore?
Ben ritrovato.
Come andiamo? Lotta come un leone lei, lotta.
Io sto bene, di salute, e finché ci sentiamo va tutto bene.
Ah, certo, su questo non c'è dubbio.
Bravo.
Beh, adesso le faccio sentire, però non so se le piaceranno queste parole che ha pronunciato pochi minuti fa Napolitano a Napoli.
Lo so,
ma intanto sentiamo l'audio, un audio dei tanti che ci sono.
Non c'è un popolo padano, ma c'è una certa parte del corpo elettorale, sono cittadini che lanciano queste grida con la scarsa consapevolezza di alcune cose, compreso l'articolo 1 della Costituzione.
Beh, insomma, non esiste un popolo padano. Poi ha detto anche che i leader separatisti in alcuni momenti sono stati arrestati nella storia.
Lasciamo stare Andrea Aprile Finocchiaro,
sì,
che è un altro discorso.
Sì, scusi un attimo, Stiffoni.
Non è la stessa cosa.
Vabbè, comunque, ha detto anche Napolitano: un secondo, si può strillare in un prato, ma non si può cambiare la storia. Parlare di secessione è grottesco, è fuori dalla realtà del mondo d'oggi, eccetera, eccetera. Insomma, ve ne ha dette di tutti i colori sulla secessione.
Guardi, noi altri in Parlamento e al governo stiamo portando avanti la riforma federale.
Sì, ma lui ha detto che il federalismo va bene, mentre la secessione è fuori dalla storia.
Ma guardi, non siamo senz'altro noi che ci sprecheremo per la secessione.
Ma come no?
Forse è una cosa che verrà dal popolo, se dovrà venire.
No, mi scusi un attimo, Stiffoni, lei è stato uno tra i più convinti assertori del separatismo, della secessione, sempre stato. Adesso mi dice forse sì, verrà dal popolo.
Guardi, io le porto un esempio di tanti anni fa. Era l'agosto del 1992.
Che è successo?
Ed ero a Bratislava quella domenica in cui hanno votato cechi e slovacchi per separarsi.
Vabbè,
ma è stata una cosa assolutamente tranquilla e naturale. Adesso vivo.
Cioè, lei spera in un esito del genere?
Guarda, vivono tranquillamente sia i cechi che i slovacchi, ognuno ha la sua economia.
Allora,
Florida, che va bene.
Ho capito, lei spera che l'Italia... Scusi un attimo, Stiffoni, dunque lei spera che l'Italia...
Fermi il suo collega invece che spara sempre sciocchezze.
Chi? Parenzo?
Stiffoni, col bene che le voglio. Allora lei spera che ci sia la divisione.
Io non la conosco neanche, come posso volerle bene?
Ma io la voglio, le voglio bene, fisicamente bene piacere, le voglio.
Ma per piacere.
Scusi,
se
le vuole bene, le vuole bene. Mica ha detto che le vuole sputare.
Io non sono iscritto in certe liste, pertanto non le voglio bene.
Quali liste, dice?
Ma che liste?
Le liste quelle dei gay, dice lei.
Comunque, bravo, siccome le voglio bene...
Beh, ho capito, non è un delitto essere gay.
Volta.
Non è mica una malattia essere gay.
No, 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 non, non mi interessa.
Non le interessa cosa?
Non mi interessa il discorso dei gay. Dobbiamo parlare di gay anche stasera.
No, 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 no,
dobbiamo
per
parlare
carità.
Di secessione. E dovete essere chiari. Dovete dire, faremo la secessione così, così. Non continuare a fare secessione, 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 ma non c'è un cazzo. Ma il popolo padano a un certo punto verrà a prendere voi coi forconi, capito?
Scusi, senatore, mi dica la verità. Noi vogliamo finire come
non
la...
Mi
no, senatore Stifoni, mi dica la verità. Lei l'ha detto prima in maniera molto chiara. Noi vogliamo finire come la Cecoslovacchia che si separò in due. Mi
no,
dica...
io le ho portato un esempio.
Ma ho capito,
di
ma...
quello, di quello che è successo in altre parti d'Europa. Mi lasci finire un momento.
Sì.
In altre parti d'Europa, quando un certo discorso di separazione
appunto.
Si è svolto in maniera tranquilla, senza i fucili, come voleva quello che ha citato... Il presidente Napolitano, perché Andrea fino a chiaro aprile aveva dietro qualcuno che non era tanto per la quale.
Scusi Stifoni, però lei poco
ed
tempo
è per quello che è andato in galera.
Sì, lei poco tempo fa disse
del governo pare.
D'accordo, però
tutto, no?
Scusi,
sì,
io so tutto, però Stifoni, lei poco tempo fa disse noi siamo sempre pronti ad ogni avventura e siamo sempre con i fucili carichi. Questo lei disse. Traffico, torniamo subito, poi me lo spiega.
Amore, amore mio, buon amore. O sai, non ti aspettavo proprio che...
Eccoci qui con l'omaggio al presidente Berlusconi, che ha detto che le radio non passano mai le sue canzoni. Questa è una canzone, credo, scritta anche da Berlusconi insieme al signora Picella. E dunque, ecco qui, non è vero che tutti quanti i conduttori o gli artisti sono di sinistra. 800 24 00 24.
È una bella canzone.
Beh, insomma,
anche, no, è una bella canzone, anche se sei napoletano, una bella canzone.
Beh, come anche se sei napoletano?
Anche se è napoletano, una bella canzone.
Cioè, anche a Napoli fanno belle canzoni, dice.
Ogni tanto le fanno belle anche
ogni tanto. Senta una cosa, Stifoni.
Ma io non ho capito da Stifoni. Dico,
Stifoni, allora mi dica una cosa, Stifoni, mi dica chiaramente. Noi vogliamo la strada che ha preso la Repubblica, l'attuale Repubblica Ceca, ex Cecoslovacchia.
Guardi, lei prima ha accennato a una battuta che non so se sia mia, se sia stata riportata da me.
Quella sui fucili. Quella sui fucili.
Quella dei fucili. È inutile che ci giriamo ancora attorno a questo discorso. Le nostre armi, i nostri fucili sono la penna con cui si va a votare e si scrive, si fa la X in una scheda, in un'altra ancora, a seconda delle situazioni.
Scusi Stifoni, però Napolitano ha detto che non c'è strada nemmeno per la secessione, diciamo, non violenta, per la secessione
leggera,
la situazione, guardi, democratica, capito o no?
Guardi, io non so e non posso ipotizzare quello che succederà domani, né dopodomani, né tra un anno, né fra cinque
vabbè.
Anni. Chissà neanche se ci sarò più fra cinque anni.
Vabbè, ma questo che vuol dire? Speriamo che sia vivo tra cinque anni.
Guardi, ci sono tanti platani sulle strade.
Cioè? Ah, lei dice...
Non si sa mai, non si sa mai. Neanche lei... Ci sarà domani.
No, ma scusi, abbia pazienza Stifoni, adesso io ho sotto mano qui.
Si tocchi pure.
No, l'autorito. Ma questo sto facendo, abbia pazienza. Scusi.
L'autorito.
Senta una cosa, però mi dica la verità, questo napolitano
mi dico la verità. Che forte che siete.
No, ma napolitano dicendo queste cose dice delle cose che sono totalmente il contrario di quello che voi dite ogni giorno. Come cosa ha detto Napolitano?
Come cosa ha detto Napolitano?
Cioè, il Lombardo Veneto è una cosa che non esiste.
Ha detto che c'è una profonda crisi dovuta anche. No, aspetta un momento.
Insomma, voglio dire, Stifoni, lei la vuole sta separazione, sta secessione, sì o no?
Guardi, a un certo punto, se l'Italia non ce la farà più, Italia in senso generale unito. Se si sfascerà tutto quanto, io non so quello che succederà. Se le popolazioni di certe regioni, di certe aree geografiche italiane, che sono più vicine ad altre economie,
cioè, lei fa il tifo
ancora restare insieme a chi gli sta tirando sotto acqua.
Cioè, mi spieghi bene.
Questo non lo so, questo non lo so. Lei sa meglio di me.
Ma mi dia un giudizio su Napolitano.
La Lombardia, il Veneto, lasci stare Napolitano.
Come lasci stare? È quello che oggi ha parlato Napolitano, mica ho parlato io, Stifoni. Ha parlato Napolitano dicendo che la secessione è fuori dalla storia.
Lo sa benissimo che ci sono tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia e Romagna, che da sole danno oltre il 70% del PIL italiano.
E allora?
E allora bisogna che tutto il resto delle nazioni, tutto il resto del paese ci sì. deve dare una regolata per, se non altro, attuare questo federalismo fiscale.
Ho capito,
nella
ma
maniera
il federalismo
opportuna.
Fiscale
perché, ora... non si sfasci tutto.
Oddio mio. Allora, no,
oddio mio, non volete mica capirlo voi.
No, però Stifoni, tutto. Scusi un attimo. Che vabbè, Parenzo non si sente. Stifoni, scusi un attimo.
Non sento Parenzo.
Allora, avete il diritto all'autodeterminazione, sì o no?
Oddio, magari ci fosse.
Come magari ci fosse?
La possibilità di autodeterminarsi, magari. Vabbè, è quello che vogliono tutti quanti, dalle mie parti. Non so dalle vostre, dalle mie parti sì.
Dunque esiste un popolo padano?
Beh, guardi, ci sono dei sondaggi, mi scusi, sa. Ci sono dei giornali, delle testate nazionali sì. che hanno fatto certo tipo di sondaggi e il risultato è quello. Cioè, la gente è un pochino stanca dalle nostre parti,
sì.
e parlo di una certa fascia sì. settentrionale dell'Italia, sì. di pagare per tutti gli altri.
Dunque il popolo del nord...
un po' stanco. Guardi, sono dei sondaggi che non abbiamo fatto noi perché non abbiamo soldi.
Va benissimo, il popolo del nord vuole... Che cosa vuole? Vuole l'indipendenza?
Vuole, se non altro, gestirsi.
L'indipendenza la vuole o no il popolo del nord?
Vuole gestirsi con le proprie forze.
Dunque vuole l'indipendenza, sì
e
o no?
E noi saremmo disposti addirittura ad accollarci il resto del debito italiano.
Oh, ecco qua, siamo disposti ad accollarci il resto del debito italiano. Voi volete l'indipendenza? Voi volete l'indipendenza? Volete. Dunque, napoletano è contro la volontà dei popoli del nord?
Logicamente, senta le mie parole, logicamente se ci accogliamo il debito italiano,
sì.
noi altri vorremmo anche l'autonomia,
sì.
perché non vorremmo che dopo ricadere nella stessa pentola.
Benissimo, sì. allora io dico, se lei vuole questo, lo sa che ha detto napoletano che i leader separatisti sono in alcuni casi sono stati arrestati.
Guardi, si sta riferendo, come le dicevo all'inizio,
ho capito. Ma non solo a quello.
Lei si sente separatista o no?
Lei si sente separatista, sì o no?
È separatista o no?
Se ci sarà l'occasione e che il popolo lo vorrà, io seguirò il mio popolo.
Ma il popolo lo vuole o no? Il popolo lo vuole o no?
No, sono democristiano. Cosa
ma il popolo lo vuole o no?
No, è democristiano. Io vi saluto e me ne vado.
No, no, per carità, no,
perché non è tutto finito, capisce?
No, perché ho sentito il tuo collega, là, come si chiama?
Paranza. Sì,
Paranza. Ma sono veneto anche me.
Ma va, curi via, là. Sta di Monaio.
Come?
No, ma non si è capito niente.
Non sta di Monaio, dito. Non dire sciocchezze.
Ah, non dire sciocchezze. Insomma, Stifoni, mi dica una parola su Napolitano, su quello che ha detto oggi Napolitano. È fuori dalla storia, non ha capito niente, il futuro del popolo padano. Noi vogliamo l'indipendenza, chi se ne frega di Napolitano?
La storia la scriverà qualcun altro, non certamente né io né Napolitano, perché non può scrivere la storia attuale, logicamente.
Ma questo è interessante, cioè, Napolitano non scriverà la storia futura perché è troppo vecchio, soprattutto.
Come fa a scriverla, la storia attuale, come fa a scriverla? E in continuo divenire... Quando sarà il momento qualcuno scriverà la storia per noi.
Ma è anche troppo vecchio per scriverla, no?
Ma questo non lo so. Io
la storia
auguro,
futura, la storia
io
futura.
Io altri 100 anni di vita, ma il limite della vita è uguale... Sì.
È troppo vecchio, non scriverà certamente lui la storia futura.
Non lo so, che scriva fra 100 anni la storia d'Italia degli anni attuali. Questo mi sta benissimo. Ci confronteremo fra 100 anni.
Vabbè, Stifoni, mi è diventato moderato anche lei. A risentirci, a presto.
Arrivederci di nuovo.
A presto. Giornale radio delle 19, 800 24 00 24. Siamo qui, 19:18, 800 24 00 24. Qui c'è Parenzo che è in subbuglio, sento un frastuono di sottofondo.
Un frastuono, è la città che brulica, la città di Roma Urbe che brulica, di turisti, di politica, di passioni, di sangue, di corruzione.
Titoli del TG3.
Va ora in onda il, come il TG3 di Bersani.
Referendum elettorale, raccolte presentate oggi in Cassazione, oltre 1 milione di firme, i promotori, è un miracolo popolare. Napolitano durissimo sulla secessione, grottesco immaginare uno Stato lombardo-veneto e la legge elettorale va cambiata. Dalle imprese, ultimatum al governo, momento grave, agire subito con tagli alla spesa e pensioni oppure interrompiamo il dialogo. L'Unione Europea, in Italia mercato del lavoro debole, le manovre non aiutano, l'Istat, SOS giovani e l'inflazione torna a correre. Il governo sempre alle prese con il nodo Banca Italia, fini, vertici e mediazioni politiche mettono a rischio l'autonomia dell'istituto. Dopo le dimissioni del sindaco, altri guai giudiziari per la giunta di Parma, 11 indagati tra assessori e imprenditori per appalti pubblici non chiari. Da oltre 100 giorni prosegue l'occupazione del Teatro Valle di Roma, oggi grande assemblea pubblica per elaborare uno statuto autonomo.
Comunicato che viene dalla segreteria del Movimento di Responsabilità Nazionale, caro Parenzo.
Oh, mannaggia.
Il 29 settembre 2011 si sono incontrate le delegazioni del Movimento di Responsabilità Nazionale con quella del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Le delegazioni, zitto, le delegazioni erano cappeggiate dalla dottoressa Maria Antonietta Cannizzaro, presidente nazionale del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. L'incontro è servito a trattare dei principali problemi che attanagliano in questo momento, in questo delicato momento politico, la nostra nazione. I punti discussi sono stati molteplici, tra questi famiglia, cristianità, sicurezza, economia e stato sociale. La dottoressa Cannizzaro, entrando nel merito delle tematiche esposte, ha ribadito con forza che la situazione attuale deve essere modificata a favore dei più deboli, tutelando le famiglie meno abbienti. Ha inoltre evidenziato che sta svolgendo un importante lavoro nella riorganizzazione del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, onde poter ricostruire la vera destra sociale italiana. L'onorevole Scilipoti, da parte sua, ha ascoltato quanto argomentato dalla dottoressa Cannizzaro, augurandole un buono e proficuo lavoro rispetto all'organizzazione della vera destra sociale italiana.
Mamma.
Eccetera, eccetera.
Mamma mia.
Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Andiamo a sentire qualcosa di giornata, eh? Qualcosa di giornata.
No, ma, scusa, ma è vero questo comunicato?
È vero, è vero, è vero.
Beh, è drammatico.
Sgarbi versus Formigli.
E oggi è anche il compleanno di Berlusconi, che ho chiamato per annunciargli che venivo qui, essendo arrivato alle 22.30 scapicollandomi come tu mi hai richiesto, e siccome una fascista di fatto, Rosy Bindi, ha detto se Sgarbi vado via, ha detto così, io non potevo entrare perché questa occupava il posto. Credo di essere come il demonio che ha fatto andare via una santa, ma io preferisco le puttane alle sante.
Dunque,
sì, sono laico e preferisco Pannella e preferisco i radicali a Rosy Bindi, che priva di ogni principio democratico ha detto siccome si sono astenuti su una questione assolutamente discutibile, li cacciamo dal Partito Democratico. Questo è il metodo dei nuovi fascisti.
Scusati con me, non con la Bindi, ipocrita.
Sono stato tallonato da una ragazza a Ponte Cagnano che mi ha sospinto per mezz'ora perché io arrivassi qua alle 10. Sono arrivato alle 10:30.
Ma non è così.
E mi ha escusso alle 11.
Ma certamente lei era previsto.
E ti scusi con Rosy Bindi,
anzi,
la quale
anzi
ha detto a questi due pelati che non voleva che io fossi qua. Ha detto, se c'è Sgarbi, vado via. E tu lo sai, come sei un ipocrita, fai finta di non saperlo.
Non sono un
sei un ipocrita, come
vabbè,
mi dai del lei? Dammi del voi, porca puttana.
Scatenato il professore, eh?
Mamma mia, come lotta.
Ancora, dammi del tuo, ipocrita.
Questa questione è il tradimento. Esistono i traditori di Berlusconi? Cosa pensa?
Intanto penso che darmi del lei quando ci diamo del tu sia una forma di ipocrisia tipica di una
mentalità. Io do sempre del lei ai politici.
Mi dispiace, ma io non
io
sono
do
un
sempre
politico, del... sono il sindaco di Salemi, sono Vittorio
Sgarbi,
che ho dato
sindaco,
il tu fino
a sindaco di Salemi è un politico.
Il lei lo dai a tua nonna, a me dai del tu come mi hai dato qui.
Io do del lei, è la mia regola, è la mia regola.
Poi
mi
ti
dispiace.
Scusi con Rosy Bindi.
È la mia regola, è la mia regola.
Ma ti devi scusare con me, l'avevi fatto aspettare un'ora e venti.
Era concordato, era preventivato.
Un'ora, non era preventivato.
Era preventivato,
mi hanno fatto correre qua.
lotta come un leone. Chi non l'avesse ascoltato, Rocco Siffredi di ieri, voglio fare un film con Berlusconi.
Spero, ma non è, adesso sembra una cazzata, però mi piacerebbe anche partecipare a uno dei suoi party, non per invidia, per capire un po' veramente se riusciamo nel futuro a fare qualcosa insieme, quando ha smesso di fare politica, magari, guarda, c'è sul titolo, attenti a quei due, magari la strana coppia, che ne so, ma di tutto di più, ma con lui mi piacerebbe, ma non credo che lui verrà mai per un discorso economico, ma mai dire mai, Presidente, gli viene un'idea, io sono disponibile, faccio il film più bello che uno può immaginare.
Bene, 800 24 00 24, andiamo a Massimo, provincia di Massa, buonasera.
Buonasera a lei, mi sente?
Sì, la sento, dica.
Buonasera, senta, come si chiama quel senatore che ha parlato prima all'inizio?
Stiffoni.
Ecco, un nome bellissimo. Proprio.
Vabbè, adesso che c'entra il nome, si chiama Stiffoni.
No, bellissimo, ma aspetta questo.
Che non le piace il nome Stiffoni, scusi.
Mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo.
Vabbè.
Ha delle assonanze, volevo dire.
Con che cosa, vabbè, scusi?
Con, non lo so, dica lei.
Ma lo dica lei, è lei che è venuta, è a lei che vengono in mente le assonanze.
No, vabbè, insomma, volevo dire una cosa.
Se ha la battuta lì, non se la lasci sfuggire, la dica,
no,
non si trattenga.
Sono permalosi.
Ma adesso, francamente, non se la prenderà per una battuta detta da...
Ma si figura, no, è troppo di bassa lì, cara.
Vabbè.
Lasciamo, andiamo avanti. Volevo dire, ma la cosa seria invece, mi domandavo, ma come fa questo esimio esponente della nostra Repubblica parlamentare a paragonare la storia del referendum degli slovacchi e della Repubblica dei Cechi? Questi avevano una storia, un'etnia, cioè sono etnie diverse che poi la storia ha messo assieme. Ma la Padania, come disse un noto pensatore, Paperopoli e Topolinia, cioè una cosa che non esiste. Cioè io mi domando come può qualcuno telefonare ai nostri ascoltatori che si indignano, ma l'indignazione è una cosa che va riservata per le cose serie, insomma, queste sono provocazioni di
vabbè, ho capito, secondo lei sono due situazioni completamente diverse.
Dopo un intervento di questo genere, perché non mettiamo subito dopo, non lo so, un'ambulanza, no, ma un inno nazionale che o è sprecato, che dice Cruciani?
Ma inno nazionale adesso no, non è mai sprecato. Marco da Pistoia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, il problema è, io credo che questi politici italiani, partendo dal capo dello Stato, sono proprio fuori dal mondo.
In che senso? Che ha detto di fuori dal mondo il capo dello Stato?
Chi ha detto che diciamo cose, la Costituzione si tocca? Non si può toccare niente, i diritti non si toccano.
No, ha detto che parlare di secessione è grottesco. Sempre. Ha detto che parlare di secessione è grottesco, non è che ha detto che la Costituzione
non
si tocca.
No, non è che sia grottesco, il problema è, qui io sono un piccolo imprenditore, cielo, non è che abbi grandissimi problemi. Ma io e mio nipote, che siamo noci, si prende 1.000 euro al mese.
E vabbè, allora...
si è retta a me, con 1.000 euro al mese si vive molto male.
Ma che c'entra questo con quello che ha detto? Cosa c'entra con quello che ha detto Napolitano?
Terra si finisce sempre sul discorso fiscale.
Ma non c'entra niente.
Come non c'entra? Scusi, allora, per mandare avanti l'Italia in queste condizioni...
È meglio la secessione, dice lei?
No, io non lo so se è meglio o se è peggio, ma qui siamo a raschiare il barile, non lo tenete più.
Ho capito, grazie. Luca da Roma, Marco, Luca da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera. Intanto volevo fare un commento al primo telespettatore che prendeva in giro la Padania, premesso che io non sono leghista, però in compenso la Padania è una sciocchezza, ma distribuire i soldi che producono industrialmente, quello invece non è una sciocchezza e tutti se li vogliono pappare. A parte questo...
Ma chi è che distribuisce i soldi? Scusi, non ho capito.
No, se la Padania e in genere quelle tre regioni che hanno citato prima il senatore producono un PIL così grande, evidentemente allo Stato italiano fa comodo poter ridistribuire a livello nazionale. Quindi non è che sia proprio una sciocchezza la Padania. Quindi sminuiscono l'area, il settore, però al tempo stesso i soldi li vogliono avere. Per
ma chi li vuole avere?
Lo Stato italiano e tutti quelli che sono contrari al federalismo, no?
Ma non c'entra niente, in questo caso non si sta parlando di federalismo, comunque dica.
Comunque vi volevo fare una critica costruttiva, nel senso, sì, io sono appassionatissimo della vostra trasmissione, voi avete un meccanismo fantastico perché nella vostra diversità scardinate proprio le difese degli intervistati che vengono lì a magari a proporre un'immagine che poi dopo invece allora non riuscite. Però ultimamente state esasperando questa ricerca di trovare il titolo della fesseria da poter mettere sul giornale il giorno dopo, anche all'intervista che avete fatto al senatore prima. Cioè, è stucchevole che avete cercato di riproporgli la parola sbagliata su Napolitano tante volte, diventa talmente...
Senta Luca, non possiamo fare l'esegesi delle interviste qui, no, ci dica la sua su quello che ha detto Stifone, non è che possiamo dire passare la serata a dire avete fatto bene l'intervista, l'avete fatta male, ho la borsa intanto, resti lì, ho la borsa. Siamo qui, 800-24-00-24, caro Parenzo, per chi...
Eccoci.
Non avesse sentito la trasmissione di ieri, Marco Pannella che ci attacca il telefono dopo una discussione su cose assurde, ma in realtà ha rischiato il bis questa mattina anche Maurizio Belpietro.
Cioè?
Senti che è successo.
La RAI, tutti voi. Ma il peggio è la RAI.
Stiamo offrendo un'occasione in questo momento.
Aspetta,
no?
Sì, dai, vabbè, guarda, posso dire che realmente non sono sgarbato, abbasso e me ne vado?
Il tuo diritto, noi siamo qui per offrirti la possibilità di raccontare quello che è accaduto e soprattutto le proposte dei radicali. Quindi se lo vuoi fare abbiamo ancora un minuto e 40.
Ancora, ancora.
Abbiamo offerto a Pannella di dire quella che è la proposta dei radicali,
grazie,
ha utilizzato il tempo per polemizzare con noi.
Grazie
a lei, onorevole.
Mi fai un sorrisino a un certo punto?
Io stiamo lottando perché siamo condannati, puoi sorridere. Sei sereno, mi fai piacere, io sono un fentino meno, mi rifai un sorrisino ancora?
Quando vuoi.
Oh, ecco.
Però
dico, noi siamo
allora,
Pannella, noi siamo in una situazione. Vabbè, posso interromperti?
È incredibile, eh?
Grandissimo.
A un certo punto, qual è l'argomento? Senti, senti.
Pannella, vogliamo dire qual è l'argomento?
Scusami, ho capito. Senti, ti dico francamente, io ti ringrazio di avermi chiamato oggi. Se vuoi mando quante volte Mediaset, beh, poi peggio ancora, quella infamia della RAI di TV, servizio di Stato, ci avete consentito di spiegare ai vostri ascoltatori la cosa. Allora, secondo
me. Hai capito? Collegamento con Marco Pannella, eccoci qui. Caro Pannella.
Radicali, liberali, antiproibizionisti del 1974 con Pasolini e Giorgiano Amati abbiamo combattuto la libertà, il diritto, l'informazione di regime contro
scusi Pannella, però io...
stai zitto, la partitocrazia del sistema dei partiti, la cupola del Veltrusconi, partitocratico.
No, scusi Pannella, però volevo parlare dell'amnistia io.
L'amnistia e l'indulto che noi radicali per primi dal 1974 con Tortora, con Toni Negri, con Cicciolina abbiamo posto il problema politico, politico radicale, okay. Radicale, okay. Liberale, libertario,
vabbè, okay.
Liberista, Pasolini, Giorgio.
Grazie,
Valle,
grazie a Marco, non si può continuare.
Casero davanti alla RAI.
Non si può continuare. Grazie, grazie. Siamo qui 800 24 00 24, e purtroppo i collegamenti con Pannella funzionano in questo modo. Allora, eravamo con Luca da Roma. Luca.
Sì, fra l'altro purtroppo Pannella ha reso un cattivo servizio a una causa nobilissima come quello del sovraffollamento delle carceri. Purtroppo,
perché cattivo servizio? Che ha fatto?
Perché purtroppo lui ha questa mania di citare il passato e ha perso i pochi secondi che aveva invece per far conoscere alle persone il problema che è presente.
Che dobbiamo fare? È così.
E quindi
vabbè.
Così insomma.
Vabbè. Vabbè, grazie. Tommaso da Lecce, buonasera. Tommaso?
Buonasera.
Dica.
Complimenti innanzitutto e auguri a te a Parenzo. Bene, io volevo fare pure gli auguri sia a Bersani che a Berlusconi.
No, Tommaso, è accaduto ieri, vabbè. Non è mica radio auguri.
Vabbè, vabbè. Ascolta, radio io volevo dire questo.
Radio Bubu, come dice Parenzo, dica.
Ascolta, ecco, volevo dire questo. Perché non mandiamo in pensione ai 70, massimo 75 anni, tutti coloro che fanno politica?
Perché mi sembra una stupidaggine, Tommaso. L'età non è importante, è importante quello che uno ha dentro la zucca, se ha delle cose sensate o meno, se ha delle idee oppure non ce le ha. Sensate, naturalmente, poi dipende da ognuno di noi come la pensa. Ma la cosa fondamentale è che abbia delle idee. L'età è una stupidaggine. La ringrazio. Renzo da Monza, buonasera.
Sì, buonasera.
Che non è Renzo Bossi da Monza, immagino.
No.
Bene.
Cruciani, io l'ho sentita stasera con il senatore Stifoni e non ho potuto fare a meno di telefonare.
Infatti
perché
siamo qui.
Lei come al solito è molto insistente sulla secessione e io mi è venuto in mente, come la pensiamo noi al nord, che noi siamo molto più democratici di quello che credete in generale, i politici, i romani.
Ma noi chi?
Noi della Lega.
Ma chi ha detto che non siete democratici? Io non ho mai detto una cosa del genere.
Come?
Io non ho mai detto che voi non siete democratici.
Ma ecco, noi vogliamo, siccome hanno fatto da filtro il telefono, magari gliel'hanno detto, noi vogliamo che il Sud sia indipendente.
Sì, ho capito, ma non la metta così, perché se lei dice vogliamo che il Sud sia indipendente, significa che voi volete che il Nord sia indipendente.
Vabbè, è di conseguenza.
Ma non è di conseguenza. Vabbè, comunque, allora...
E poi il nostro Presidente della Repubblica che dice che la Padania non esiste, io lo inviterei anche con quell'ascoltatore che ha telefonato da Massa, che vadano a vedere la Cappella Sistina, strada facendo, cioè, non so se lei è di Roma, magari c'è stato.
Beh, allora che c'è la Cappella Sistina?
Cioè, strada facendo c'è un dipinto, non ricordo se è di Michelangelo o Raffaello, con la cartina politica dell'Italia, e c'è la Padania, quindi già nel 1450-1500 esisteva la Padania. Andate a vedere la Cappella Sistina, sulla destra c'è benissimo. E poi,
ma che c'è alla Cappella Sistina? Lei dice dentro la Cappella Sistina c'è la prova dell'esistenza della Padania, ma di che sta parlando?
No, Crociani, nell'andare a visitare la Cappella Sistina si fa un lungo corridoio.
Allora?
E in questo lungo corridoio c'è un dipinto dell'Italia, con ben evidenziato Padania.
Ma con scritto Padania, la Padania sarà la pianura padana.
Padania, non pianura padana. E lei vada, almeno io mi ricordo di aver visto Padania.
Vabbè, Renzo, non è che sia questa la prova. Adesso bisogna.
Mi pare una cosa incredibile.
Non mi pare una cosa fondamentale.
Un argomento forte proprio.
No, voglio dire. E poi.
Cioè, se vuole offrire un argomento a Bossi, non è questo. La ringrazio, signor Renzo.
Un paio di battute ancora.
No, una sola, mi faccio una battuta.
Allora le dico che i romani 2000 anni fa avevano gli schiavi, adesso hanno i lombardi e i veneti, non è cambiato niente dopo 2000 anni, ha capito?
Va bene, grazie. È con noi Daniela Santanchè, buonasera.
Viva l'Italia!
Viva l'Italia! Eccola. Viva l'Italia! In questo caso sono d'accordo con lei, vede sottosegretario. È incredibile, anche Parenzo magari è d'accordo. O no, Parenzo?
Assolutamente sì.
Dunque Napolitano ha fatto benissimo, mi sembra di capire.
Ma io sono per l'unità d'Italia, siamo un grande paese, tutti insieme,
appunto.
Il sud delle cose, il nord delle altre, per cui voglio dire...
Napolitano ha fatto benissimo, Napolitano ha fatto benissimo.
Ma lo sapete l'inno nazionale? Parenzo lo sa l'inno nazionale?
Sì, immagino di sì.
Canti un po' Parenzo, l'inno nazionale com'è?
Com'è l'inno nazionale?
Fratelli d'Italia, l'Italia sedetta,
dell'elmo di Scipio
si è cinta la testa, dov'è la vittoria? La chioma che schiava di Roma, il Dio la creò.
E poi?
E qui c'è la parte più difficile, babam, babam, bam 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 bam, fratelli d'Italia.
No. No, ho sbagliato Parenzo.
E com'è? Com'è? Lo dica lei.
No, se Parenzo mi cade su questa roba qua.
No, lo dica lei.
Ma no, cosa pensa? Che io non so l'inno d'Italia?
Lo dica?
Princiamcia corte, pronti
alla morte. Ma certo, siamo
pronti alla morte, l'Italia.
Li chiamò.
Poi?
Parenzo. Poi? Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì.
Ale!
Ale!
Lorenzo, mi è caduta la battuta di mai buongiorno, perché sarebbe peggio.
Mi è caduta.
Però scusi, adesso al di là dell'inno, che lei canta benissimo, devo dire, mi dica una cosa, Napolitano ha fatto bene a dire queste cose qui di oggi.
Ma scusi, Napolitano è il Presidente della Repubblica e ci mancherebbe che non dica che l'Italia è unita.
Dunque ha fatto bene a dire che la Padania non esiste.
Mi riguarda, io ho iniziato la trasmissione dopo quel vostro ascoltatore e ho detto viva l'Italia.
No, adesso però non se la può cavare così, onorevole Santacchè, bisogna dire le cose.
Non se la può cavare così
perché Napolitano non ha detto questo, ha detto non c'è un popolo padano e la Padania è una, che ha detto poi
no, c'è un popolo, ma voglio dire c'è un popolo, ci sono i lombardi, ci sono i napoletani, ci sono i siciliani, ci sono i piemontesi.
Ha detto che è grottesco pensare a uno stato lombardo-veneto, ha detto
ma che facciamo, ci separiamo?
E che Bossi questo dice?
Glielo dico una piemontese, io sono sabauda di origine.
Glielo dica.
Voglio dire, ma no, ma l'Italia è meravigliosa tutte insieme, l'Italia è un popolo straordinario.
Appunto, dica, Napolitano ha fatto bene a dire che.
Ma l'ho già detto, Napolitano non solo ha fatto bene, ma il suo ruolo non gli imponeva di dire altro.
Ha fatto bene comunque, cioè anche secondo lei parlare di secessione oggi è fuori dalla realtà del mondo.
Ma che io non sono d'accordo sulla secessione.
Cioè,
io
fuori dalla realtà.
Voglio più forte, voglio cambiare le politiche per il mezzogiorno. Non mi è piaciuto tutto l'assistenzialismo.
Vabbè, questo che c'entra, questa è un'altra
un sacco
cosa.
Di cose, è un'altra questione.
Certo.
Però voglio dire viva l'Italia.
Cioè, è grottesco parlare è grottesco parlare di secessione.
Ma voglio dire, non mi sentirei donna del mio tempo se parlassi di successione, mi sembrerei di vivere in un'altra epoca, in un altro periodo storico.
Cioè chi oggi vuole la separazione, come dice Napolitano, va arrestato, perché Napolitano questo evoca, no?
Dai, arrestato, guardi, ci mettono già in galera, poi senza le prove potremmo parlare della carcerazione preventiva e di quant'altro. Io sono garantista, la galera è una
Adesso non è che Napolitano ha detto questo, Napolitano ha detto che in alcuni momenti storici i leader separatisti sono stati anche arrestati.
Lui parlava del passato, sì, però parlando del passato, quando le regole erano diverse, quando i codici penali erano diversi, quando era tutto un'altra cosa. No, non facciamo confusione.
In passato
temi seri.
Allora,
ripeto, viva l'Italia,
viva Napolitano, viva quello che ha detto Napolitano. Vabbè, ma questo
dico questo.
In passato
Parenzo di imparare bene l'inno d'Italia, in passato i propri figli.
Ma Parenzo, tu imparalo,
Lei deve dire però al suo ministro Bossi e a tutti i ministri della Lega
che tacciano da loro in poi sulla secessione,
che stanno dicendo delle follie in questo momento.
Non nessuno, perché né do ordini né do tutti i giudizi su colleghi. Io esprimo la mia opinione.
Beh, ho capito,
sono orgogliosa di essere italiana, mi viene il brivido quando sento l'inno nazionale, mi emoziono quando vedo le forze dell'ordine, ho l'orgoglio dell'appartenenza.
E Napolitano ha fatto bene a mettere i puntini sulle i, giusto?
E anche tutti quelli che prima la bandiera, perché eravamo noi donne e uomini di destra sulla bandiera, il tricolore, l'inno nazionale, oggi sono felice e contenta che tutti parlano di bandiere, di inno, di tricolore.
Cioè anche Napolitano si è svegliato, no? Anche da questo punto di vista anche Napolitano si è svegliato.
Ma no, io adesso non parlo in questi termini del mio Presidente della Repubblica, dico che molti che prima il tricolore lo vedevano come il fumo negli occhi e molti dirigenti del Partito Comunista, l'inno nazionale, non sapevano neanche che cos'era e le parole dell'inno, non lo cantavano, sono molto felice che invece oggi tutti sventolano il tricolore, cantano l'inno nazionale e più si sentono italiani e più io sono contento.
Compreso Napolitano, che dunque ha cambiato idea evidentemente su questa cosa. Prima, come dice lei,
io
i dirigenti del Partito Comunista, lei dice prima...
Insomma, non mi sembrava che l'orgoglio del tricolore, della bandiera italiana e dell'inno venga dalla sinistra, no? Mi sembra che è un tema che viene molto più dalla destra.
Dunque, non c'è dubbio. Dunque, Napolitano, diciamo che sono contenta che Napolitano abbia nel tempo cambiato idea.
Su Napolitano Napolitano contro il presidente.
Ma non è
della
contro
Repubblica.
Il presidente.
No, ma io sono una donna che ho un grande rispetto delle istituzioni.
Sì.
Napolitano, il mio presidente della Repubblica, non dirò mai una parola contro il presidente della Repubblica. No. Così si è quando si è di destra. Voi di sinistra non so come.
Ma io non sono affatto di sinistra. Ma sì,
sinistra.
Parenzo forse è di sinistra.
Ma sinistra
Parenzo.
Parenzo è Parenzo.
Parenzo che?
Mi spiegate, scusi, sottosegretario, cosa c'entra?
Come dirigente del PC che non sa l'inno nazionale.
Ma cosa c'entra il PC adesso?
Ma cosa c'entra? Ma c'entra
sempre, c'entra sempre, c'entra sempre.
Quando c'è un,
sempre,
quando c'è un signore come Bossi che dice
un attimo solo, sottosegretario, si fermi perché c'è un collegamento fondamentale che deve sentire anche lei con la Reggia di Monza. Buonasera Bossi, ministro Bossi.
Ragazzi, ascoltatori di Radio Padania, abbiamo
ma
fatto
non è Radio Padania, è Radio 24.
Ma sei Calderone, vieni qua un attimo. Questo dice che non è Radio Padania. Che cazzo di radio abbiamo chiamato? Non ho capito.
Radio 24.
Abbiamo appena comprato, ho detto a Romani di comprare Radio 24. Cosa è successo?
Sì, è radio.
Abbiamo fatto, a Calderone ho spiegato tutto. Abbiamo fatto una semplificazione. Abbiamo unito due radio. Ancora non ti hanno informato.
No.
Sei un coglione da legnare, giornalista da legnare. Sei in peggio di Casini. Sei uno dell'UDC. Sei pagato dall'UDC e dalla Marcegaglia. Vai a Napoli da Napolitano.
Ma ha sentito che ha detto Napolitano oggi, a parte questa storia delle radio e della semplificazione?
Napolitano ha detto una sciocchezza e deve tornare al Quirinale dove spende più di banchi che un palace e torni lì, invece di pensare ai popoli, i popoli del nord sono pronti con le armi, la secessione arriva, adesso abbiamo fatto intanto il federalismo fiscale, quello l'abbiamo fatto, lo devo ridire, se abbiamo fatto tante riforme. Sì. Tutto il giorno che lavoro, adesso però ci siamo rotti le balle, via.
Scusi,
Roma.
Ma Calderoli adesso dov'è? Calderoli
è andato a semplificare di là, è andato di là a semplificare.
Là dove?
Ci sono 2 milioni di leggi da semplificare che hanno fatto i comunisti. Radio, la radio, la Confindustria ha fatto tutte queste leggi.
Ma com'è che adesso la Confindustria bastona un po' il governo? Come mai?
Confindustria è vicina a Fassino. Con Fassino lavora.
Ma che c'entra Fassino? È sindaco di Torino, scusa.
Con Fassino e con Napolitano della Confindustria, anche lui.
Non c'entra niente.
Sì, Napolitano della Confindustria, ho parlato prima con Renzo, mi ha spiegato Renzo. Ma che è della...
Renzo, sì.
Adesso c'è il problema del rating internazionale che ci attaccano,
sì.
Ci arrestano tutti i deputati. Non rimane più niente, rimane solo la possibilità di fare la secessione della Repubblica.
Va bene, ma Renzo oggi no, scusi, Renzo oggi non c'è nessun lavoro, non ha proposto per fare nulla. Qui abbiamo in collegamento il sottosegretario Santanchè, può chiedere.
La Santanchè non mi piace di Cuneo, ma è una falsa padana.
Come
una
falsa padana?
È una falsa padana, non è più Santanchè, mi ricorda Alfano, è un cognome santo, di santo non c'è niente. Non c'è niente di santo.
Ma come non c'è niente di santo?
Ha detto delle cose contro la padana. È una falsa padana.
Falsa padana. Vabbè.
Adesso ho parlato oggi. Da domani c'è un nuovo direttore al Corriere della Sera.
Come nuovo direttore al Corriere della
Sera? Corriere della Sera è un giornale di Milano.
Sì.
Fondato a Milano. Corriere
sì.
Della Sera. Allora? C'è uno che si chiama De Bortoli. Vai lì. A Panorama c'è uno che si chiama Mulè, che è un nome siciliano, Mulè. Via tutti. Metteremo a Panorama un uomo di grande spessore, Panorama. A Rosi Mauro, a Panorama.
Ah, ho capito.
A dirigere Panorama, che viene dal sindacato Panorama. Vediamo lì.
E al Corriere della Sera?
Al Corriere ci vuole un uomo giovane di spessore.
Sì.
Di spessore.
E chi mettiamo?
Di spessore, mettiamo il figlio mio più grande.
Chi è? Riccardo, chi è?
Riccardo che corre solo con le macchine adesso. Tutto il giorno con le macchine, ancora lo mettiamo a dirigere il Corriere che lo raddrizza un po' e mandiamo via quello romano, Sergio Romano, via, torna a fare l'ambasciatore del Kuwait, del Marocco, ambasciatore del Marocco, sei. Vai via Romano, via.
Grazie, grazie per questo collegamento. Allora, sottosegretario, voglio chiedere una cosa, ma che Santo Versace ha lasciato il PDL dicendo che Berlusconi ormai ha finito, che addirittura ha ragione mia sorella, dice Santo Versace quando sostiene che ha praticamente degradato le donne e poi dice che ormai non ha più spinta propulsiva.
È bravo sto Versace, però. Coraggioso.
Beh, è bravo sto Versace, coraggioso.
Coraggioso.
Lei che pensa, che sia in atto una sorta di smarcamento da Berlusconi?
Scusi?
No,
che
dico...
ci tiene a parla con me?
No, sì, ma che dice di Versace? È un traditore, come lo definisce?
No, non lo definisco niente, mi dispiace, avrà delle sue motivazioni che io non riesco a comprendere. Forse non gli è stato dato quello che lui pensava.
Cioè che voleva? Di fare
no,
il sottosegretario?
Non lo so.
Così si dice? Così si dice?
Non lo so, forse non gli è stato dato quello che lui pensava di avere e mi dispiace che sia successo così. Lo conosco da tanti anni, avrei preferito che facesse scelte altre, però ognuno è libero, risponde alla propria coscienza.
Ecco, ma perché?
Ma veramente noi ne abbiamo di più, perché l'altro giorno eravamo 315 con 10 assenze giustificate, quindi la maggioranza è aumentata perché siamo arrivati a 325 e le do una notizia che nei prossimi giorni ne avremo anche altri.
E chi ne ave- cioè? Chi avrete altri?
Vedrete.
No, adesso non è che ci può lasciare così, scusi.
No, vi lascio ma la curiosità non è femmina.
No, beh, ho capito.
Arrivo altri deputati, questo dice.
Sono in arrivo altri deputati da dove, scusi?
Altri deputati, vedrete.
Vabbè, altri deputati che già sono, voglio dire, dalla, dall'opposizione, da, da
pure. Ma libertà. Non è un aliscafo il governo dove sale ogni tanto qualcuno, uno va via.
No,
se sembra l'aliscafo per Ponza.
Ma scusate, se lei, scusi, era già lì pronta a dire Versace, no? Ha fatto bene Versace e faranno
no,
bene
posto delle questioni politiche.
Perché
ha posto questioni politiche.
Libero, cosa li vuole? Tutti schiavi?
Scusi un attimo, ma no. Come vede queste persone che abbandonano la scialuppa nel momento in cui, insomma, in cui c'è un po' di tempesta?
Ma io quando dovevo fare delle battaglie, nella vita quando faccio delle battaglie le faccio quando le persone sono forti, molto forti, che quindi la battaglia, voglio dire, ha un senso.
Sì.
E mi dispiace invece chi fa delle battaglie, mi auguro non per i posti, chi fa delle battaglie in un momento... dove c'è più difficoltà innanzitutto per il paese.
Sì, ma ho capito, ma lei come definisce queste persone? Ingrati, traditori? Mi dia una definizione.
Ma io non le definisco.
Cosa le è venuta?
Io sono talmente abituata a essere definita io che non definisco gli altri.
Però, come dire, la prima cosa che le è venuta in mente quando ha saputo che Bersani lasciava il gruppo, qual era? Qual è stato? Ingrato?
Ma sa che non è stata proprio una roba che mi ha molto...
No, proprio non gliene è fregato niente.
No,
no, ma è legittimo, è legittimo. Chi se ne frega, dice, tanto non conta nulla, o sbaglio?
No, no, io non ho detto questo, non ho pensato, non ho pensato.
Non
era un problema mio, ecco, in quel momento, in questo momento. Penso che i problemi miei, come quelli degli italiani, sono altri.
Comunque, mi dica la verità, perché a me me l'hanno detto, voleva fare il sottosegretario.
Non lo so, non lo so.
Voleva incarichi, ma perché?
Non lo so.
Non lo sa, non lo so. Vabbè, tra qualche secondo l'ultima domanda e qualche secondo di pubblicità, poi torno subito. Dove si trova signora Santacchè? Che sento un po' di rumore intorno.
Cucina, che sto cucinando.
Ah, che sta cucinando, interessante. Ce lo dice dopo, ce lo dice dopo.
Zuppa di lenticchie.
Zuppa di lenticchie, casa Santacchè. Credo, casa Santacchè. Non è che sta cucinando a casa d'altri, no?
Non so, dove cucina, in mezzo alla strada.
E che no, a casa d'altri magari, stava cucinando a casa d'altri.
No, io preferisco sempre a casa mia.
Ah, lo spot di Isabella Ferrari, quella che parla del corpo delle donne. Sentiamolo, su Sky TG24.
Ma così come sei.
Cose da pazzi, tu lo sai, no, Parenzo? Il corpo delle donne, Berlusconi, eccetera. La pubblicità con i ritocchi su cose incredibili. Pubblicità. Siamo qui alle 8 in punto. Numero sempre lo stesso, 800 24 00 24. Cos'è che sta cucinando, signora Santacchè?
Zuppa di lenticchie.
Zuppa di lenticchie. E come si cucina la zuppa di lenticchie?
Si mette un po' di olio nella padella, poi si trita un po' di peperoncino, uno spicchio di aglio, una carota, un gambo di sedano, si fa soffriggere, poi si mettono le lenticchie e poi si copre con il brodo.
E si fa cucinare a fuoco lento.
Molto lento,
un po' come Berlusconi.
No, un po' come Berlusconi,
direi che
nel senso...
Berlusconi no.
Se lo stanno cucinando a fuoco lento praticamente.
Ma sa, voi, alcuni di voi festeggiano il funerale tutti i giorni, ma grazie a Dio il morto non c'è. No, il morto io non sta da altre parti. Radicali. Dove? Parenzo, lei che era un po' radicale.
Come è morto? Che è successo?
Hanno fatto, come avete fatto in Parlamento l'altro giorno? Li avete mollati lì 4-0, non avete partecipato
ma al voto. Chi? Ma avete chi?
No, ma lei tu un po' di simpatie, un po' di simpatie per i radicali ce le hai, Parenzo?
Ah, quello molto. Quello
l'altro giorno che adesso tutta la discussione, li espellono, non li espellono, li picchiano, non li picchiano.
Ma secondo me i radicali hanno fatto bene. Il mio parere è che ha fatto benissimo a porre una questione come quella dell'amnistia.
Adesso hanno fatto un tale casino lì che non li vogliono più. Adesso peccato il problema che... è di vedere come sta insieme questa opposizione.
No, no, il problema è un altro, è che avete fatto una legge per mandare in galera gli immigrati che arrivano qui.
Ma che
e
c'entra?
Invece quando si... E certo che cosa c'entra? E vi accorgete...
Certo. Grazie a Dio abbiamo introdotto il reato di
clandestinità. Non ho capito.
No, 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 la maggioranza...
Vada a casa.
Il governo si accorge...
No. Non ho capito, che è successo, Parenzo?
La maggioranza, il governo si accorge...
radicali, lei non c'era in aula quando i radicali hanno fatto quella dichiarazione. Di Pietro si è alzato dal banco, si è messo le mani nei capelli, in quei pochi capelli. D'Alema mezzo svenuto, quell'altro che non mi ricordo il nome, agitato. Guarda che il problema vero ce l'hanno quella parte lì.
Beh, non c'è dubbio, Parenzo, che la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione si è trasformata in un mezzo boomerang alla fine, perché alla fine...
Noi ci ha ricompattati, che siamo di più di quelli che eravamo.
E che siete un po' morti. Traballanti, diciamo, siete un po' traballanti, però vi ha ricompattato, non c'è dubbio.
Insomma,
di...
traballanti.
Un po' traballanti.
Perché ci chiedono una fiducia, aumentiamo di numeri. Non lo so.
Sento un po', ma come
la
mai...
La differenza è che loro si accorgono dell'affollamento delle carceri quando ci finisce uno dei loro in carcere.
41% in attesa di giudizio. Forse bisognerebbe parlare di carcerazione preventiva.
E ve ne accorgete solo... Ve ne accorgete quando un politico viene messo in galera, non quando viene messo Mohammed Abu Abba.
Per 10 anni sono stata in carcere ed ero l'unica di destra con una cooperativa che ho fatto lavorare, ho dato dal lavoro a moltissimi e che erano detenuti. Voglio ricordare, il 41% in attesa di giudizio e oltre il 50% non sono italiani.
Perché
è per quello che li vogliamo mandare a casa loro,
Parenzo. Colore, quando c'è il negro in galera, ve ne fottete quando c'è il negro in galera. Quando c'è il politico...
contraria a fare altre carceri, più si fanno carceri più si riempono, perché i delinquenti sono sempre di più, soprattutto quelli non italiani.
Di colore, i delinquenti sono sempre non italiani. Il politico delinquente non è delinquente, invece.
Vabbè, lasciamo perdere questo discorso sui politici.
Il delinquente deve andare in galera.
Però scusi, perché la Confindustria ce l'ha tanto con voi adesso? La signora Marcegaglia Bastone.
Marcegaglia sta finendo il suo mandato e quindi è convinta di poter fare il prodi in gonnella, magari il prossimo presidente.
Come prodi?
Insomma, lei si starà cercando guardando intorno, no?
Lei dice che è questo?
Uno
non può esprimere un giudizio sul governo indipendentemente dalla volontà di fare politica, mi scusi.
Ma guardi, noi ultimamente chi esprime, chi fa azioni, perché vede, proprio oggi sono iniziata a Milano la prima riunione che è finita poc'anzi della prima assemblea regionale del Popolo della Libertà e abbiamo proprio detto che se la magistratura, una parte grazie a Dio piccola della magistratura, anziché tenere nascoste quelle indagini sul sistema Sesto, sul
ma questo che c'entra con la Marcegaglia,
su Penati, che forse Pisapia non sarebbe sindaco di Milano, forse anche senza il forse. Allora sa, il sospetto viene a tutti quanti, no? Quindi voglio dire che adesso la Marcegaglia, prima? Quando Berlusconi gli chiedeva di entrare al governo,
ha detto
facendo
di no.
Il ministro con un ruolo importante,
disse di no.
Esatto, da spendersi per il proprio paese, dice di no. Adesso il mandato sta finendo, col centro-sinistra magari dirà di sì, guarda che è un prodi in gonnella. Non è che sia poi un'ipotesi così lontana. Beh, lei perché è tipo Prodi, no?
Ma ha fatto delle critiche, mi pare ha fatto delle proposte politiche, economiche al governo. Il governo dica se sono giuste o sbagliate.
Ma io guarda, abbiamo iniziato almeno la mia parte della trasmissione, che ringrazio, voi mi avete invitato, cantando l'inno nazionale.
Allora...
Mi sembra che in questo momento, al posto di godere quando qualcuno fa le critiche, quando la stampa internazionale ci attacca, quando l'opposizione...
E chi è che gode? La Marcegaglia, scusi.
Ma molti godono. Invece noi dobbiamo salvare il paese, la dovete smettere con questa roba.
Ma
qua,
appunto, sto dicendo, la signora Marcegaglia fa delle critiche, la Confindustria fa delle critiche.
Marcegaglia, che voglio dire, ha record nelle sue aziende di infortuni sul lavoro, le critiche le faccia a se stessa.
Vabbè, ma che c'entra un infortunio? A parte che non è vero.
Che ha pagato un condono, non mi ricordo.
Vabbè,
da
ho capito, ma che c'entra? Quello l'ha pubblicato il giornale, una cosa che non c'entra niente.
Non è utile fare critiche in questo momento, non è utile.
Ma come non è utile fare critiche? Bisogna essere, se uno non fa critiche adesso, quando le deve fare?
Si può fare, continuate così.
No, ma non è che continuiamo così. Ma se la critica è il sale della democrazia, uno fa delle proposte e gli altri ne fanno altre.
Non erano critiche. Il presidente di Confindustria qualche giorno fa si è permesso di dire che Berlusconi deve andare a casa, non è una critica.
Ha detto, se il governo non fa certe cose, il governo può anche andare a casa.
Berlusconi ha finito, deve andare a casa.
Sì, ma non è che ha detto così.
Critica.
E che cos'è?
E cosa vuol fare? Lei propone la patrimoniale. Ah, un'idea meravigliosa.
Vabbè, quelle sono uno perché
si discute.
Uno
va bene,
può discutere, ma.
Scusi, io potrò criticare l'atteggiamento, il comportamento del presidente Confindustria.
Beh, siamo sulla radio di Confindustria, figuriamoci, lo sta facendo sulla radio di Confindustria. Per cui.
Censurato perché
noi ci censuriamo. Siamo. Ma si figuri, siamo qui ad ascoltarlo. È esattamente il contrario.
Ripeta ancora, Prodi in gonnella, lo dica ancora.
La mia opinione, critico il presidente di Confindustria che sta facendo un pessimo servizio al paese.
Beh, addirittura.
Adesso diciamo qualcosa
che non parla con gli industriali che sono quelli che vanno a produrre all'estero.
Ma gli industriali dicono
che
ma ne dicono di cotte e di crude sul governo.
Che la mettono per le strade, mettono la gente sulla strada, il governo
ma che c'entra
di mantenere l'occupazione.
Ma non è che sono gli industriali che mettono la gente sulla strada.
No, quelli che vanno a produrre all'estero.
Ma che c'entra uno va a produrre all'estero mica per mettere la gente sulla strada, perché non ci sono le condizioni per produrre in Italia magari.
Non ci sono le condizioni. Ah, vabbè, guardi, poi ci sono imprenditori e ci sono prenditori, quelli che vogliono sempre prendere, solo prendere. Lorenzo ne conosce uno bene perché la tessera numero uno del Partito Democratico.
Vabbè, quello è un altro discorso, te benedetti, ancora questi prenditori, eccetera. Però voglio dire una cosa: adesso uno non si può permettere di fare delle critiche anche forti al governo, che automaticamente diventa evasore fiscale, e poi non so che altro ha detto lei.
Evasore fiscale niente, io ho detto evasore fiscale.
Vabbè, quello che è, insomma.
Torturatore di operai,
torturatore di operai, aderito al condono, non so che
ha detto, non ho usato neanche.
Va bene, diciamo qualcosa anche su Bagnasco. Bagnasco rimane comunisti, no?
Bagnasco, ci mancherebbe lo spirito della Chiesa, la fratellanza, l'etica, la cosa, ha detto
Bagnasco
delle parole.
Venduto alla Confindustria anche lui, anche no, Bagnasco venduto alla Confindustria.
Ha detto delle cose che io personalmente condivido, penso che condividiamo tutti nel centrodestra, tutti come penso condividiamo.
Ma erano rivolte a Berlusconi, lei lo sa che erano rivolte a Berlusconi. Guarda, sì.
Che la Chiesa è universale, parla di principi e non di persone, non cade in questa trappola. La Chiesa è universale, la Chiesa non parla mai di uomini, parla di principi, non parla mai di persone, parla di principi.
Sì, però non ci nascondiamo di altre cose. Parlava soprattutto, non solo, ma in particolare parlava anche di Berlusconi, non c'è dubbio, di quello
no,
che sta avvenendo.
Parlava all'umanità. La Chiesa è universale, parlava di lei, parlava di me, parlava di tutti.
Bah, io non
è
mi sono,
universale la Chiesa.
Non mi sono sentito toccato.
Mi sono sentito chiamato in causa.
Però,
diciamo,
va bene, comunque.
Guardi, dovremmo esserci tutti sentiti chiamati in causa, perché dovremmo trovare tutti insieme il senso del pudore, l'intimità dei propri sentimenti, tornare ad arrossire, dovremmo invece tutti insieme trovare queste cose.
Ma veramente io,
nessuno escluso.
Scusi, però pudore, intimità dei sentimenti, arrossire, non sono le parole utilizzate da Bagnasco, io sì, non vorrei dire niente, però mi sembra che le utilizzate altre. Però,
no,
vabbè.
Facevo un discorso, voglio dire, sulla
generale,
morale,
sì,
sul modo di vivere, tutto.
Comunque la definizione,
nessuno esente.
La definizione della... Ma come mai lei non è stata invitata alla festa di Berlusconi e della Mussolini? O c'era?
No, io non sono stata invitata.
Non è stata invitata, come mai?
No,
non va alle feste.
Non lo so, non sono stata invitata. No, ci mancherebbe d'altro.
Beh, diciamo che tra lei e la signora Mussolini non è che corre buon sangue, diciamo.
No, buonissimo sangue. Buonissimo. Assolutamente, non ho nessun problema con Alessandra.
Strano che lei non è...
Ma mi ha mai parlato male di lei?
No, magari il contrario sì.
Ma non lo so, io ho ottimi rapporti.
Comunque, niente effetto. Comunque, la definizione prima della Marcegaglia è meravigliosa, devo dire.
Bisogna riprendere i comandamenti. Uno dei comandamenti importanti è non desiderare la donna d'altri, che credo che vada bene anche per tutti.
Questo è riferito a chi, scusi?
No, in generale.
No, ma siccome stavamo parlando prima della Mussolini, poi della signora Marcellana.
No, ma adesso mi è venuto in mente un comandamento importante. Non desiderare la donna degli altri è un comandamento importante.
Ma a chi è riferito? A chi non è riferito? Capisco, sembra un linguaggio in codice.
No, lo dicevo.
È il risotto.
Uno
che...
dei comandamenti che mi sembra che bisogna ripetere.
E ce n'è un altro che è non rubare.
Cioè, mi scusi un attimo.
Non rubare.
Scusi un attimo.
Non desiderare la donna da altre mi sembra un comandamento.
A me piace
che
non rubare. A me invece piace non rubare.
A me piace non rubare, non nominare.
A me solo quello piace, guardi, non rubare.
Ci sono tantissimi comandamenti che dobbiamo un po' prendere.
D'accordo, però a chi si riferisce con questa cosa non desiderare la donna ad altri?
A tutti, a lei, a Parenzo, a tutti.
Ma non mi dica che lei non ha mai desiderato un uomo sposato, un uomo che era con un'altra, o che era fidanzato con un'altra persona.
Ma gli ho detto, scusi, ho detto vale per me, ho detto vale per Cruciani, vale per tutti.
Però il riferimento era qualcuno.
Perché mi appassionate tanto questa vicenda?
Beh, lei se ne è uscito con questa cosa mentre cucina le lenticchie. Scusi.
Mentre cucina le lenticchie, sento la sua voce e mi viene in mente un comandamento. È strano.
Beh, la mia voce, che ho fatto io?
Sento la sua voce e mi è venuto in mente quel comandamento. Parliamo di etica, parliamo di morale,
allora era riferito a me, scusi.
Come qua? No, ma voglio dire, tutti predicano bene.
Ma questo è un ricatto. Questo è un ricatto.
Ma di cosa è un ricatto? Perché a lei la stupisce sta che mi piace, mi appassiona questo comandamento?
No, a me non mi stupisce assolutamente.
Allora,
no,
stiamo facendo un discorso di morale, di etica, e sento la sua voce, mi è venuto in mente questo come tanti altri uomini. Poi
invece
mi viene in mente
non rubare. Settimo, non rubare.
Carenza, lei è sul rubare.
Vabbè, tu sei fissato con sto non rubare, pure te è fissato con sto non rubare.
Mi piace,
mamma mia.
È un comandamento che mi piace.
Comunque,
non
io
rubare.
Devo dire la verità. Qui alla radio di Confindustria
simpatica, vero?
Sì, sì, ma lei è numero uno assoluta, per me è sempre stata la numero uno.
Ma lei ad esempio è donna d'altri in questo proposito?
No, io comunque non sto con uomini sposati.
Non sta con uomini sposati?
Quindi libera,
non sto con uomini sposati.
E non starebbe mai con un uomo sposato?
Beh, mai non si può mai dire, non perché mai non dire. Sono abituata a ipotecare i prossimi anni della mia vita.
Comunque non sta con un uomo sposato. Ma per chi lo sta cucinando?
Lei, direttore?
Non ho capito.
Il direttore viene a cena da lei, direttore.
Viene a cena da lei, direttore Sallusti.
Stasera moltissimi direttori, un affollamento di direttori.
Per chi lo sta cucinando?
Voi siete direttori?
No, noi no, purtroppo.
No, cavolo, se no vi invitavo anche a voi.
Scusi, sono a Santa Chiesa.
Ma anche qua vicino, io sono a Milano, non siamo così lontani.
Per chi sta cucinando questo splendido...
Per un sacco di direttori. Ma no, tanto per il mio ragazzino, il mio bambino, perché lui ama la zuppa di lenticchie.
Poi
mi
tanto...
ha chiamato oggi, mi ha detto mamma, ma stasera mi fai la zuppa di lenticchie? E come tutte le mamme sono corsa a casa e ho fatto la zuppa di lenticchie.
Poi
mi farà stare in ansia sino all'una di stanotte quando torno a casa, per cui me lo godo per quella mezz'ora, lo coccolo con la zuppa di lenticchie che dice che nessuno fa più buono di me. Piccole soddisfazioni da piccole donne.
Certo, la signora Santacchè ha la capacità di passare dalla Prodi in gonnella fino a questi racconti meravigliosi sul figlio, sul cosa.
E poi se lei mi vede dopo tra un po', sai che cosa faccio dopo?
Che fa dopo?
Stasera seratona.
Cioè?
Seratona.
Cioè?
Finita la zuppa di lenticchie.
Sì.
Mi metto
sul
divano,
sì.
C'è il mio programma preferito.
Qual è?
Che si chiama
Quarto grado. Sì.
Mi guardo tutto su quell'orrendo omicidio di Melania, trovo meraviglioso.
Sì.
E lavoro a maglia e cerco di finire la mia dolce vita che sto facendo con due figli di cashmere. Potete venire a controllare a casa.
Beh, adesso.
Dopodiché vado a letto alle 11:30, domattina mi alzo alle 7 perché devo scrivere il discorso e devo intervenire alle 10 alla prima assemblea regionale. Com'è?
Non è che tutte le sere
normale.
Non è che tutte le sere così,
normale,
Non è che tutte le sere.
Sono anche un po' noiosa, così normale.
No, ma no, normale io ci credo che lei non è che tutte le sere così, però altre
no,
sere
purtroppo
sarebbe...
non è tutte le sere
appunto,
così perché non sono a casa tutte le sere.
Va bene, grazie.
Allora
grazie.
Voi non siete direttore, non posso invitarvi alla cena con le lenticchie.
No, ma anche perché Parenzo si trova non so dove, a Roma. Ospite, non so di chi. Io
vabbè,
sì.
Ma lei Cruciani dov'è? Qua vicino.
Potrei venire, dopo ci scambiamo l'indirizzo. Grazie. non in pubblico. Buona serata.
Grazie, buonasera, arrivederci.
Pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24. Alcuni leghisti dicono: perché ora, perché adesso, vuole per caso provocare la caduta del governo? È una delle analisi qualche analisi, insomma, delle osservazioni che vengono fatte dai leghisti online su Radio Padania, oltre naturalmente agli insulti. Per esempio, su Radio Padania si è ascoltato prima stia zitto Napolitano, che è il presidente degli immigrati, non è il mio presidente, è il presidente degli immigrati. Va bene, va bene, va bene, va bene.
Brancher, Verdini,
oddio mio,
Cosentino,
poi?
Papa,
poi?
Milanese,
poi?
Ripeto,
ma
Brancher,
cos'è questa lista? Cos'è questa lista?
Aeroporto di Roma, Brancher, vedi, faccio un appello, diciamo di nomi, no? Imbarco immediato, Brancher, Verdini, Cosentino.
Vabbè. Giuseppe
Milanese.
Da Brindisi, ho capito, Giuseppe
Milanese.
Da Brindisi, fammi sentire
Milanese.
Giuseppe da Brindisi.
Pronto?
Sì, dica.
Ultima Buonasera. Chiamata.
Dica.
Buonasera.
Lasci perdere.
Io sono stato spinto a telefonare perché se è possibile avere da parte sua e dallo stesso Parenzo un giudizio rispetto al dottore Sgarbi.
Sì, che ha fatto il dottore Sgarbi?
Allora io mi domando, ma se a lui non fosse data la possibilità di apparire in televisione e usare quel linguaggio scurrile e avere tutta quella prospettiva dell'uomo, non lo so, tipo superuomo come lui vorrebbe sembrare, io quando lo sento parlare di cultura mi rimango a bocca aperta. Sarà che io abbia un limite rispetto alla comprensione appunto della cultura che lui può benissimo propagandare o dettare. Però dico, alla fine Sgarbi, non so come definirlo io, ecco la ragione perché rivolgo a voi, ma sto Sgarbi chi è in definitiva? È uno scalmanato, è una persona scurrile, è una persona che crede di guadagnare cosa? Con il suo linguaggio o con quell'atteggiamento appunto che non mi pare che sia appagante per una popolazione già tanto depressa italiana rispetto...
No, scusi, che c'entra la depressione eccetera?
Sgarbi... deprime anche assistere ad uno Sgarbi rispetto alla depressione che ci infonde la politica e sentire Sgarbi quando poi tira per un certo versante quantunque lui sia a Brindisi diciamo un'ambuga, cioè lui è un sindaco e che ovviamente ha la sua tendenza politica e quindi vorrebbe sembrare una stella al momento in cui vuole difendere a spada diciamo le manchevolezze che vengono compiute da una parte o dall'altra.
Non ho capito niente, Giuseppe, lo sai che io non ho capito nulla?
E lei non ha capito, io
e sarei tentato a lei sta sulle palle Sgarbi perché parla in quel modo,
no,
perché attacca quel...
perché Sgarbi vorrebbe benissimo occuparsi di ben altro.
Ma ho capito, ma se si vuole occupare di politica, ma lo lasci perdere, critichi...
Perché dobbiamo purtroppo noi digerirlo così pesantemente Sgarbi?
Ma, che, ma se non lo vuole, cambia, a un certo punto se le sta sulle palle cambia canale.
Ma sera con Corrado Formigli avrei voluto cambiare canale.
E perché non ha cambiato canale se le sta sulle palle? Perché invece perché le piace la battaglia, le piace la guerra, la battaglia.
Però c'è un fatto nella mia reazione che mi sto rivolgendo a dei dotti.
No, non siamo dotti, noi siamo dei poveri cialtroni, non siamo dotti.
Va tutto bene, dottor Cruciani.
No, ma davvero non siamo dotti, no, io sto parlando sul serio, non siamo dotti.
Ma appunto dico, come va interpretato il Sgarbi?
Ma come va interpretato
Sgarbi? Cosa vuole interpretare Sgarbi? Come fa a interpretare Sgarbi? Sgarbi è Sgarbi, è così?
Dammi del tu, ipocrita, Sgarbi, lo Sgarbi di sera, risentiamo.
Ma non vuole dire che mi carica mille.
Sì, vogliamo essere carica mille.
Ma voleva anche del voi poi, no? Quando ha visto che...
Sentiamo, dammi del tu, ipocrita.
Ti prego.
Questa questione del tradimento, esistono i traditori di Berlusconi? Cosa pensa?
Intanto penso che darmi del lei quando ci diamo del tu sia una forma di ipocrisia tipica di una
mentalità. Io do sempre del lei ai politici.
Mi dispiace, ma io sono il sindaco di Salemi, sono Vittorio Sgarbi, che ho dato
sindaco,
fino
il sindaco di Salemi è un politico.
Il lei lo dai a tua nonna, a me dai del tu come mi hai dato qui.
Io do del lei, è la mia regola,
poi
mi dispiace.
Poi ti scusi con Rosi Bindi,
è la mia regola.
Ma ti devi scusare con me, l'avevi fatto aspettare un'ora e venti.
Era concordato, era preventivato.
Un'ora, non era preventivato.
Era preventivato,
mi hanno fatto correre qua.
Con tanti galli che cantano.
Come se n'è andata?
Rosi Bindi doveva andare via alle 11 e ci ha tenuto anzi a rimanere ancora di
minuti perché lei non voleva vedere me. Questo è il concetto.
Vittorio Sgarbi
aveva paura di vedere il demonio.
No, ma non è così.
Perché siete maleducati, siete profondamente maleducati.
Allora,
tu non fai arrivare uno da Salerno perché stia qua a aspettare i comodi di una signorina che ha bisogno di non vedere il demonio.
Senta Sgarbi.
Allora, il demonio c'è e io sarò il demonio. In un posto che sai dove lei non può arrivare mai.
c'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo che canta non ci casca mai.
Sono stato tallonato da una ragazza a Ponte Cagnano che mi ha sospinto per mezz'ora perché io arrivassi qua alle 10. Sono arrivato alle 10:30.
Ma non è così.
E mi hai espulso alle 11.
Ma certamente lei era previsto.
E ti scusi con Rosy Bindi, la quale ha detto a questi due pelati che non voleva che io fossi qua. Ha detto: se c'è Sgarbi, vado via. E tu lo sai, siccome sei un ipocrita, fai finta di non saperlo.
Non
sei un ipocrita, come mi dai del lei? Dammi del voi, porca puttana.
Numero uno assoluto, i due pelati erano Sallusti e Crosetto, per chi non lo sapesse. Va bene, grazie a Giuseppe da Brindisi. E Anselmo ci chiama da Bologna, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera a Parenzo che mi sta troppo simpatico. Ascolti, no, un attimo solo perché ho preso appena il Malox che mi è venuto il mal di stomaco.
Come il Malox?
La Santa Che.
Vabbè, addirittura.
Lo so, soffro di gastrite. Ascolti Cruciani, premesso che sono un meridionale emigrato al nord 25 anni fa e conosco molto bene la questione meridionale, ho questa presunzione e vi dico Cruciani, per il bene del sud l'unica soluzione è la secessione e se vuole le spiego anche il perché.
No, ma sono in molti che lo sosteggono in realtà Anselmo. Cioè,
infatti Cruciani, perché purtroppo al sud, che conosco benissimo, è radicata e diffusa a livello endemico la cultura e del parassitismo.
Scusi un attimo, per chi non l'avesse capito, Parenzo ha suonato, ha citofonato a casa di amici suoi nel quartiere Parioli di Roma e adesso sta entrando.
Ma è meglio! Ma non è aperto, porca miseria! Cioè, apri meglio, vieni giù perché sennò... Vabbè, grazie.
È aperto?
Sì, pronto?
Sì, no, ma prosegui.
No, scusami, eravamo in diretta?
No, ma abbiamo seguito tutto in diretta questo colloquio tra te e la persona da cui sei ospite.
E il signor Tagliacozzo?
Il signor Tagliacozzo, puoi anche dare l'indirizzo se vuoi.
Zona Parioli.
Zona Parioli di Roma.
Non diciamo altro. Ecco.
Benissimo, hai suonato al signor Tagliacozzo. Benissimo. Ha capito Anselmo? Ha capito
sì,
Anselmo?
Sì, ho capito.
Ha suonato quartiere Parioli, quartiere molto bello di Roma, signorile, molto chic, diciamo. Chic, poi non lo so se è chic, comunque insomma molto borghese, eccetera, eccetera. Ha suonato perché Parenzo frequenta questo tipo di, come dire, di ambienti. Ha suonato a casa del signor Tagliacozzo ed è entrato dal portone. Notizia importante delle 20:26, fondamentale, 20:27, anzi. Prego.
La fondamentale adesso me la scrivo.
La scriva, importante. Dica.
Senta, no, ma
allora, vabbè, però adesso non c'è ammorbido. Perché al sud conviene la secessione? Secondo me non conviene la secessione né al nord né al sud.
Ma e posso dire
il problema è se proprio dovesse convenire qualcuno è sicuramente al nord. Perché insomma, sto sud è una bella palla al piede, diciamo la verità.
Però, ma posso dire la mia, Cruciani?
Sì, come no?
Al sud è radicata e diffusa, ma proprio a livello endemico, la cultura del parassitismo e dell'assistenza.
Ah, non c'è dubbio.
E sino a quando il sud sarà attaccato alla mammella del nord e ne succhierà il latte, Cruciani, non cambierà mai nulla. Tra 100 anni parleremo ancora della questione meridionale.
Può essere.
Invece stacchiamo il sud dalla mammella del nord, lo lasciamo al suo destino, ma come? Attenzione, facciamo secessione, 5 anni di incentivi e finanziamenti e poi basta, finiti per sempre. Poi mi perdoni la presunzione, conosco bene il sud, 5 aree. Dobbiamo finanziare l'agricoltura, la pescicoltura, l'industria alimentare, sono bravissimi, e il turismo. E poi investire sulla sicurezza dei cittadini. Se si fanno queste cose, però non devono più i meridionali, non devono più allattare dalla mammella del nord, fino a quando lo faranno Cruciani, tra 100 anni avrà una trasmissione radiofonica su Radio 24 che parlerà della questione meridionale. Si fidi Cruciani, si fidi.
Grazie.
Grazie a lei, buona serata.
Abbiamo la borsa, torniamo fra poco con telefonate da Trento, Torino, Bologna ancora, 800 24 00 24, la Zanzara, non ci mollare. Siamo qui, caro Parenzo, con la Zanzara.
Eccomi.
Che continua fino alle 21. Sei entrato dentro casa del signor Tagliacozzo.
Vabbè, però adesso io ho commesso questo errore. Se non ripeti anche il cognome.
Vabbè, ma non è che sappiamo l'indirizzo.
Violando tutte le regole gravissime della privacy, perché stai violando tutte le regole del codice deontologico. Tutte.
Allora, intanto devo riferire di quello che accade a Radio Padania, magari poi lunedì ascolteremo qualcosa, diceva che non esistevano neanche le foibe. Cosa volete aspettarvi da uno che era amico di un certo signor Tito? Dice un tale che si chiama Giorgio, che si chiama un ascoltatore, Giorgio Napolitano. Poi Beatrice da Varese, quel bel elemento che non ha mai lavorato perché ha sempre fatto il comunista, ma non si vergogna a dire quelle cose ai suoi fratelli napoletani, a quei beduini che vivono in mezzo alla camorra e all'immondizia. Vabbè. Cercheremo di andare avanti nonostante la nostra inesistenza, dice il conduttore. Eccetera, eccetera.
No, fai bene a leggere queste cose perché voglio sapere, questo sono molto serio, sì, che risposte politiche darà la Lega a questo popolo che ribolle di odio e che vuole, brama la secessione.
No, perché allora, di odio? Che c'entra l'odio?
C'entra
l'odio? Vabbè, quello che è questi interventi che, di cui ho riferito, sì, certo.
C'è odio, le foibe, cosa c'entra Napolitano con le foibe? Cioè siamo alla follia. Cosa diranno i dirigenti della Lega? Non bisogna mai solleticare la pancia al leone, perché se si solletica la pancia al leone, sì, il leone a un certo punto si alza, si arrabbia e ti sbrana. Quindi in questo caso la metafora è il popolo della Lega, sì, che solleticato dai propri leader, dai, sì, propri leader, rischia di ribellarsi, perché a un certo punto questi qui non è che possono continuare a dire padare
e poi non succede nulla. E poi non succede nulla. Enrico da Torino, fammi ascoltare Enrico da Torino.
Sì, chiedo scusa, direttore.
Enrico.
Sono io?
Sì.
Sì, buonasera, salve. Guardate, premesso che è la mia trasmissione preferita, questa insieme a un'altra della radio, ma come
e
dire...
qual è l'altra? E qual è l'altra?
Non volevo dirvelo, è la trasmissione mensile dell'Esorcista su Radio Maria.
La trasmissione mensile dell'Esorcista su Radio Maria. Beh,
Padre Amort, il secondo mercoledì di ogni mese alle 6 di sera.
Molto Padre Amort, beh, un mito assoluto, bisogna infatti fermarlo subito questo Padre Amort. Parenzo.
No, perché
è un grande questo Padre Amort.
No, sto scherzando.
Dicevo, premesso che siete tra le mie due trasmissioni preferite.
Sono abbastanza preoccupato però.
Mi sembra che siate più falsetti e bugiardi che mai stasera, sia lei che Parenzo, tant'è vero che ho coniato il termine Parenzi Serpenti, mettendoci sia lei come un parenzo onorario, perché continuate a raccontare un sacco di frottole. Primo, da buon topo di biblioteca, continuate a negare che sia esistito il termine Padania, che il nord Italia, chiamiamolo così, in passato avesse un'enorme diversità storica, geografica, antropologica, linguistica, e che si chiamasse Padania. Allora o bruciate le biblioteche, o se no andate a documentarvi in biblioteca. Quando ancora Bossi era in fasce e si faceva rubare le calecca da Berlusconi e i giardinetti, esisteva già il termine Padania ampiamente utilizzato, primo. Secondo, al di là di questo, prima ancora che nascesse la Lega e tutto, la professoressa Borghi Cedrini all'Università di Torino, che non era di certo leghista, nel 1980...
Ma chi è questa professoressa Borghi Cedrini?
No, era la professoressa di filologia romanza.
Sì.
Allora, mentre...
Ecco, no, spieghiamo bene cosa sosteneva la professoressa, così ammazziamo definitivamente il programma.
La professoressa Borghi Cedrini.
Colleghiamola.
Non mi sembra, scusi, adesso...
Colleghiamola in diretta. Colleghiamola, scusa.
Sono qui, sono da Torino, pronto?
No, ho capito, ma non mi sembra...
Dico, colleghiamo la professoressa, facciamo un trattato.
Perché, ma sei pazzo, No, voglio capire una cosa, signor Enrico, adesso con tutto il rispetto, non è che la professoressa Borghi Cedrini, detto con tutto il rispetto, sia tra i massimi pensatori della storia italica, abbia pazienza. Così, Enrico...
Dipendono da come finiscono le parole, con consonante o con vocale. Quindi l'Italia era già di due. Se posso ancora in 30 secondi dire negate il diritto al voto civile e democratico di gente pacifica come me, perché io non ho affatto odio verso nessuno, come dice Parenzo, ma comunque negate il voto, così sia possibile votare come in altre parti del mondo. Qui si è votato su tutto, monarchia, repubblica, aborto, divorzio, eccetera, sull'eventuale separazione non si potrebbe votare, secondo voi. Terzo, accendete i fumogeni per non far capire niente di questa proposta, chiamiamola proposta Pagliarini.
Ma qual è la proposta?
La proposta è questa, ve la dico in 30 secondi, voi continuate a accendere i fumogeni, perché se no la brava gente del sud lo capisce e vota a favore. Premesso che io nel 2000 ero talmente cretino che magari avrei votato di no, adesso voterei di sì di corsa, perché ho avuto 10 anni di euro quasi. Sì. Vi spiego, un nord industriale si tiene l'euro, che è una moneta industriale con cui conviene pagare i debiti, e si accolla tutto il debito pubblico.
Sì, ma l'abbiamo già
sentito. Un sud riparte con la lira, moneta turistica.
Sì, l'ho già sentito.
E anziché andare in Tunisia in vacanza, che adesso andare in vacanza al sud è impossibile per i costi, perché costa come andare in Svezia, la gente va in vacanza sul, diventa la California d'Europa. Tutte e due restano comunque unite all'interno dell'Unione Europea.
Adesso non esageriamo, non andare in vacanza sul è come pudori,
come? No, ma non ho nessun pudore, Enrico. No, tutte le prospettive, allora, tutte le prospettive, anche le più fantasiose come questa, secondo me.
Non lo è, perché
ma come non lo è? Ma questa conclusione che lei auspica, questa fine che lei auspica,
è
un principio, alla fine, la fine.
Slovacchia credo che siano sempre unite nell'Unione Europea,
sì,
no?
Ho capito.
Anche Scozia e Inghilterra, se si separano, che c'entra? Avremo due squadre di calcio invece che una, cosa cambia? Ma come dire,
Enrico,
mettete i fumogeni, termini tipo odio.
Ecco, chi l'ha detto? Odio, odio, l'ha detto Parenzo prima.
Parenzo ha detto che c'è,
ma ha sbagliato.
Piena di odio.
No, l'odio si riferiva
l'odio alle di alcune telefonate di Radio Padania. Un odio pacifico, se vuole, vogliamo questo ossimoro, un odio pacifico.
Posso parlare? Ma Amnesty International a fine anni 90 ha messo la bella Italia dell'Ulivo nella sua lista nera delle nazioni che negavano la libertà. Andate a vedervi i libri di Amnesty, i rapporti annuali di Amnesty International, perché i leghisti venivano discriminati, non potevano fare politica. Addirittura abbiamo avuto il caso di un ragazzo con la maglietta Boston Celtics, che è una nota squadra americana, l'hanno portato via perché credevano che volesse, cioè c'era una manifestazione del Presidente della Repubblica di allora, se lo sono portati via. Se posso dire qualcosa sull'orrendo Presidente della Repubblica di adesso,
orrendo.
Questa persona qua, quando
lei dice delle cose terribili con un tono di voce pazzesco,
in Ungheria, quando c'è stata l'insurrezione in Ungheria, questa persona
ha detto cose
orrende, sanguinarie e terribili.
Ma che
allora,
noia.
Che non capisca una mazza di cosa sia l'indipendenza dei popoli,
dice delle cose terribili.
Mi sembra scontato, per lui deve finire.
Aspettate, professor Battimo, telefono al professor.
Ah, ottimo.
Pronto.
Professor Battimo?
Sì.
Sono Cruciani, ma che è successo l'altro giorno?
Sono Parenzo, professore, perché se n'è andato?
Buonasera. No, ma io non, siccome
ma ci ha offeso, c'ha
una trasmistatrice di
No, ma chi? No,
siamo in diretta Radio 24, professore.
Benissimo, cavoli vostri.
No, ma sto dicendo, perché se n'è andato l'altro giorno, professore? Mi scusi.
Avevamo un appuntamento a Strasburgo.
Avevamo un appuntamento tutto concordato.
Sono sceso, non eravate ancora pronti e c'era dentro una persona che secondo me non dovrebbe sedere al Parlamento, ma a casa sua.
Ma ho capito, ma è stata
votata
il Parlamento da Berlusconi come compenso per dei servizi di tipo prostituzionale.
No, che prostituzione? No, professore.
Professore,
adesso si becca una querela. Noi davvero non rispondiamo di quello che sta dicendo.
Come dire, sono stufo. Anche le trasmissioni di par condicio danno la
ma non c'era nessun par condicio. Sta dicendo prima una cosa, non vera e falsa. Secondo lei era previsto, lei era previsto dopo l'intervento della persona in questione. Abbia pazienza, non c'entra niente. Non è che se ne può andare dicendo no, io non.
Ma per carità di Dio, figuriamoci. Adesso non siete stati puntuali voi, non sono stato puntuale io, e comunque ho le mie buone ragioni. Se entravo avrei solo detto che volevo andarmene perché sono stufo di trattare da pari a pari.
Ma non era un confronto.
Anche se fosse una deputata.
Non voglio essere messo nella stessa serie di questa roba.
Ma no, ma che parlavamo di altro.
Ma io non ci vengo più e basta. Arrivederci.
Ma anche fosse, professore, scusi, però, perché lei è un dialetto.
No, professore, mi scusi, lei è una persona.
No, lei è un dialettico, professore, un filosofo, teorico del pensiero debole. Si confronterà con una sua collega, a parte che non aveva previsto nessun confronto, ma visto che c'era una sua collega.
Io non voglio che questa qui sieda in Parlamento.
Ma ho capito, ma è stata eletta regolarmente.
Quindi, che se c'è lei in Parlamento, lo sopporto perché è stata mandata, non eletta, per carità.
No, eletta, esattamente come lei. Esattamente come lei.
Moltissimi altri servi di Berlusconi sono stati fintamente eletti.
Ma come fintamente eletti?
Cioè, non voglio neanche sfiorare una situazione di questo genere. Sono stufo di incontrare persino la Santanchè. Ma siamo matti, via, fuori dai piedi. Non ci
però scusi, professore, allora la cosa è, c'è stato un disguido, siccome c'è stato un accavallamento di inviti.
Spiega agli ascoltatori cosa è successo. No,
d'accordo, ma perché gli ascoltatori ascoltano? Non vogliono essere reclutato per andare a Arcore, è vero che non sono ancora al punto.
Ma che c'entra? Ma nessuno la vuole reclutare.
Ma che
lo so benissimo.
Sentite, allora abbiamo il professore Vattimo.
Della vostra trasmissione sono contento, buon lavoro, però non mi beccate più.
Perché?
Non voglio più parlare dovendo discutere con della gente.
Ma
che
non deve discutere con nessuno! Non deve discutere con nessuno!
No, ma neanche discutere, non voglio neanche essere messo vicino.
Ah, ma ho capito, ma
dove c'è stato prima questa persona.
Ma ho capito, ma se lei non incrociava questa persona, alla fine non la vedeva nemmeno, dunque non lo poteva sapere di venire dopo.
L'ho saputo per caso, per questo sono sfuggito a un inganno. Se me l'aveste detto prima, avrei detto subito di no. Me ne sono accorto in ritardo, mi dispiace, abbiate pazienza, ma voi fate una cosa, non invitatemi più.
No, ma perché non invitiamo? Ma noi le vogliamo bene.
Dobbiamo
professore.
Alzare il livello, professore, la filosofia.
Io tanto non devo ricandidarmi, quindi va tutto bene.
Perché non si deve ricandidare?
Perché sono troppo vecchio.
Come
e troppo? Anche sono troppo vecchio per parlare con voi.
Come è troppo vecchio per parlare con noi? No.
Oh, addio Monti. Monti non nel senso di Mario Monti. Era una citazione manzoniana. Arrivederci.
Grazie.
Bravo.
Traffico. Siamo qui 800 24 00 24. Antonio da Roma, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani, le posso dare del tuo o sono un ipocrita?
No, mi dia del lei.
Va bene, dottor Cruciani, io sono di Roma, però sto qui a Livorno che sto andando in Francia, faccio l'autista, sto facendo le ore di pausa. Però... E la vostra trasmissione mi fa una compagnia enorme. Parla, tra virgolette, un terrone dopo una serie di polentoni che sono intervenuti lì.
Allora mi dica, Antonio, vado al...
Sì, beh, devo fare appunto, non mi maltratti troppo la Lazio, dottor Cruciani.
No, vabbè, Antonio, parliamo di politica, su, non parliamo di altre cose.
E seconda cosa, un altro appunto, perché non mandate il sottofondo l'ambulanza quando
adesso parlano... gliela mando a lei,
Dai, vai.
No, ma vai che? No, vai cosa? Vai, Antonio, vai, ma che è?
Noi di Roma siamo così, dottor.
Vabbè, Antonio, arrivederci. Giuseppe da Napoli.
Come? Subito.
Non c'è Enzo da Trento. Buonasera.
Eccoci. Volevo parlare un piccolo flash su Sgarbi per poi dire qualcosa per quello che riguarda la secessione. E è stato contestato le sue osservazioni sull'eolico pugliese, Sgarbi un po' di tempo fa, perché diceva che deturpare il paesaggio, sta minacciando infiltrazioni, ha dato dell'ubriacone drogato spacciatore a tutti, insulti pesanti rivolti a un pubblico.
Ma quando?
A un festival dove stava presentando una specie di clip, una scuola. Mi sembra in luglio, guardi, verso il 10 di luglio. C'è ovunque, non è la notizia che la tiro fuori dal cilindro, Cioè, il bello di questa cosa non è che la critica di Sgarbi, che poi si sa, lui tronfio di se stesso. E il bello di questo è che l'avvocato di Sgarbi ha fatto sapere che il drogato spacciatore erano riferiti all'eolico. Cioè, è una presa per il culo a 360.
L'avvocato di Sgarbi è il numero uno, glielo devo dire.
Sì, è un mito.
Un numero uno, l'avvocato Giampaolo Cicconi. Sì, è il numero uno in assoluto. Dunque, non me lo tocchi, mio amico.
No, per carità, guardi, glielo lascio tutto, anche perché, insomma, lei... Vabbè. Beh, non volevo dire questo, volevo parlare un po'. Io non sono un leghista.
Lei che?
Scusi?
Lei ha detto?
No, non ho detto nulla.
No, stavo dicendo, anche perché lei?
No, lei si fa dar del lei. E Sgarbi si fa dar del... Non vuol farsi dar del lei.
Vabbè, ma io ogni tanto con qualcosa... Io a Sgarbi, per esempio, lo chiamiamo Vittorio, se io che...
Sì, vabbè,
ma non è un problema.
Sarebbe il contrario, no? In effetti, se uno gli dà del lei, come giustamente lei dice, io le do del lei, uno non gli dà.
Vabbè, ma insomma, voglio dire,
però ognuno usa il lei, giusto? Cioè, va bene, che male c'è?
Vabbè, ha voluto fare la polemica, certo, Sgarbi, certo, con Formiglia.
Va bene, ha voluto farla sapere. Lui ci vive su queste cose qui, cioè, c'è sempre vissuto. Quindi,
vabbè, allora
è un po' sottotono, quindi si deve tirare.
Ma chi ha detto che è sottotono? A me non mi sembra niente sottotono. Combatte come un leone, è carico.
Sì, perché quelli sono i leoni, viva i leoni, sono viva le lepri. Comunque, a parte questo, voglio dire, io non sono un leghista, anzi, disprezzo alle volte questa Lega che è basata sull'ignoranza. Però io capisco anche il popolo, io vivo al nord, capisco questo.
Al nord?
Sì, io vivo al nord.
Allora?
nord Italia, cosa c'è? C'è un nord,
no,
c'è un centro,
c'è
un sud, non è che è la geografia,
no,
cioè,
ma lo so,
geografia.
Allora
il Chiani e Fotte di Napoli sta cominciando a rompere un po' le balle.
Sì, ma adesso stiamo parlando di un'altra cosa, però, non del Chiani e Fotte di Napoli, su cui le do perfettamente ragione. Io
stiamo
parlando delle frasi di Napolitano, del Presidente della Repubblica Napoli, e delle reazioni che alcuni leghisti hanno avuto di fronte a queste frasi di Napolitano. Noi stiamo parlando della questione meridionale,
si
o di altre cose.
Stiamo
parlando altrimenti
anche di secessione, se non sbaglio.
Beh, certo che si sta parlando di quello.
Questo entra in quella secessione, perché Chiani e Fotte, che è una delle più note espressioni del dialetto napoletano,
sì,
in cui indica una persona che gode di privilegi e ciò nonostante si lamenta quando fosse discriminato, è un privilegio a cui non basta mai, insomma. Ma comunque il Nord, se vuole la secessione come vuole la Lega, no? C'è un motivo ben preciso, perché forse è stufa di tirare un carretto trainato da questi qua che sono là che cantano. Voi l'avete messa voi la canzone napoletana all'inizio, quella di... Sai cosa passiamo nel mondo noi italiani? Per la pizza, il mandolino e le canzoni napoletane. Ma se questa qua è l'Italia, ha ragione quella.
Ma che c'entra?
Ma che c'entra? Noi lavoriamo 10-11 ore al giorno per far cosa? Per pagare gente con le casse del Mezzogiorno che sono stati anni fa, che non ha voglia di fare una sega, perché questo è un po' il problema, è questo che rompe le balle, e nessuno lo dice chiaro e tondo, perché questa è una realtà. E lei parla,
ascolti,
con la gente,
ascolti,
vede,
ascolti,
la gente di questo si lamenta,
ascolti,
del fatto che si va in
certi
quartieri di Napoli.
Ascolti, ascolti,
teneva voglia pazzi di vasa. Ma sa sta bocca bella, che più bella non ci sta. Ma sa sta bocca dolce, che più dolce non ci sta. La bocca tu sta, non sa ce la già fa. Si ha già ridere o chiagnere, perché...
Ma non le piace questa melodia, caro Enzo?
Assolutamente, è una cosa divina, guarda.
La ringrazio. Divina. Antonio da Napoli, buonasera.
Che è la picella,
buonasera.
Questo, no?
Buonasera.
Sì.
Io chiamo dal sud Italia, sono un sud italiano.
Sì, e chi chiama da Napoli?
Appunto, volevo rispondere all'amico precedente a questo che adesso ha risposto per quanto riguarda la secessione che intendeva fare con il Meridione. Io sono ben d'accordo da quello che dice, perché è vero che il sud dell'Italia potrebbe essere la California dell'Europa, però visto che le società si fanno in due, e nel 1861 è stata fatta questa bella società italiana.
Vabbè, allora?
Noi abbiamo messo tantissimi soldi, molto più soldi di quelli che hanno messo loro. Quindi,
vabbè, adesso non rifacciamo di nuovo la storia, i soldi,
no,
le cose.
No, è la
questo.
Verità. Se noi vogliamo parlare di fatti e di verità, allora parliamo
vabbè
di fatti e di verità.
Vabbè.
Allora, se ci ridanno i soldi, tra l'altro l'IVA che paghiamo noi va tutto al nord dell'Italia, allora noi facciamo la secessione, i pomodori li pagate 12 euro, vi faccio vedere come diventiamo più ricchi di voi. La cultura italiana è caratterizzata dal sud, perché noi siamo la cultura italiana vera, che dà veramente carattere al nostro Stato.
Vabbè.
Quindi se loro vogliono fare il bidet che l'abbiamo inventato noi, glielo diamo e gli facciamo un po' lavare.
Va bene, va bene,
avanti.
Va bene, grazie, grazie. Arrivederci. Raffaele da Varese, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Mi aspettavo mia bella Madonnina, è andata male, va bene, detto questo. Io ho un'esperienza di socio ordinario militante dal 93 al 97.
Di che cosa?
Socio ordinario
socio ordinario militante. Insomma, di militante
chiamava,
della Lega, no, socio ordinario militante.
Si chiamava qui, c'erano due tipi di tesserati, quelli militanti e quelli non militanti.
Sì.
E con incarichi sia politici sia amministrativi.
Sì, sì.
Nel 96 ero giovane, nel 97 me ne sono andato.
Poi ho abbandonato la Lega, giusto?
Sì.
E perché ha abbandonato la Lega?
L'ho abbandonata perché avevo già capito nel 97 a 31 anni che non si faceva sul serio, ovvero ci si stava rimangiando tutti i principi innovativi della politica, del movimento. Il movimento
dovrebbe parlare con mio amico Leonardo Facco, però voglio chiudere la trasmissione in questo modo. Il sindaco Aldo Ubaldo Biondi da Catena Nuova, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Adesso lei, caro sindaco.
Mancava solo Ubaldo.
No, che c'entra adesso? Te la devi prendere col sindaco. Mi dica questa parola magica all'albanese. Me lo dica all'Aldo Ubaldo Biondi, come ha fatto sul palco con Podio.
Viva Opilo.
Com'era?
Vivo Pilo!
Beh, lei è strepitoso. Lei è strepitoso.
Il weekend sarà migliore.
Il sindaco Aldo Ubaldo Biondi augura a tutti un buon weekend in questo modo. Lo ripeta, sindaco.
Viva Pilo!
A lunedì, la Zanzara torna lunedì 18:30. Sì. Grazie.
Cruciale la fa culo, stronzo e cruciale.
E la patonza deve girare.
Radio 24. La passione si sente.